Intanto vogliamo iniziare dal segretario. Bene, grazie. Allora iniziamo il Consiglio Comunale alle ore 2:03, con 3 minuti di ritardo, dando la parola al segretario comunale per l'appello dei presenti. Prego, segretario. Grazie.
Allora, Pascucci. Accardo. Assente. Badini. Barcaccia. Bernardinelli. Assente. Bellomo. Costantini. Assente. De Angelis. Di Maggio. Assente. Falconi. Ferretti. Galli. Garbarino. Gnazzi. Luchetti. Mancini. Mundula. Nasoni. Assente. Nucci. Ossomando. Assente. Pergentini. Assente. Porro. Assente. Ramazzotti. Travaglia. Zamboni. Zamboni assente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Allora entrano i consiglieri Di Maggio e Bellardinelli e Piergentini. 17, 18, 19, 19 presenti. 19 presenti.
Allora, consiglieri con 19 presenti e 6 assenti, e vediamo che si aggiunge anche la consigliera Nasoni, quindi sono 20 presenti e 5 assenti. La seduta è valida, mi corre l'obbligo a ricordare che mi è stato comunicato, Armando, in via ufficiale, da Porro e Zamboni che non potevano essere presenti. Gli altri colleghi non mi hanno comunicato niente, immagino che arriveranno con un po' di ritardo. Comunque, la seduta è valida, inno nazionale. Allora, consiglieri, io non ho da comunicare nulla, soltanto il fatto che è stato costituito, che il consigliere Lamberto Ramazzotti ha dichiarato di appartenere al gruppo misto, lo sapete tutti quanti, e ha assunto le funzioni di capogruppo. Per quanto riguarda il resto, il sindaco mi aveva chiesto di intervenire. Prego sindaco, la prego di rimanere nei 10 minuti che normalmente noi ci diamo nelle informazioni.
Grazie presidente, sarò anche più veloce, saluto intanto tutti i cittadini che ci ascoltano, quelli che sono presenti, i consiglieri, gli assessori presenti e il personale del comune che ci sta affiancando nel consiglio. Volevo dare alcune informazioni che credo io le abbia anche già scritto per, come al solito, come di consuetudine. Prima però volevo chiedere un minuto di raccoglimento e di silenzio per due lutti che ci sono stati nella nostra città. una è Luciana Fiorini e l'altro è Vittorio Bozzo, che è purtroppo deceduto, anche insomma ha avuto una notizia di cronaca ieri nella città di Cerenova a seguito di un malore. Grazie.
Prego, sindaco, continui. Grazie.
Allora, velocissimamente volevo mandare questo un semplice augurio di pronta guarigione a Stefano De Santis, già allenatore della DM84, conosciamo bene la nostra città anche per la sua attività di postino, che ha avuto un malore, è stato operato, e quindi volevo mandargli da quest'aula un augurio di pronta guarigione e un abbraccio dal nostro consiglio. E un'altra comunicazione veloce: è stata spedita a tutti i cittadini residenti o proprietari di un immobile nella città di Campo di Mare una lettera per delle indicazioni che saranno necessarie per la gestione dell'evento che si terrà il 16 luglio del Jova Beach Party. In realtà è stato già fatto un primo incontro con la nostra comandante dei vigili, in questi giorni ci saranno altri incontri, visto che questa è un'informazione che è giusto che arrivi a tutti, volevo darla velocemente anche dal Consiglio Comunale. Per le 24 ore che vanno dalle 23.30 del 15 luglio, quindi del giorno antecedente, alle 2 di notte del 17, quindi per tutto il 16 e due ore dopo, sarà regolata in maniera diversa la circolazione stradale a Campo di Mare, dove verranno messe delle limitazioni che prevederanno che i non residenti, i non proprietari di immobili non potranno accedere alla frazione per motivi di sicurezza. Sarà però possibile invece per chi è residente o per chi è proprietario di immobili avere dei permessi speciali che verranno rilasciati dalle forze dell'ordine, già in questo momento sono rilasciati, andando all'ufficio di via Friuli 7 tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12, il martedì e il giovedì, come è noto, anche il pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30. In aggiunta a questo abbiamo pensato di fare degli incontri proprio in loco con la polizia locale, in maniera che le persone fossero agevolate e non dovessero andare altrove, e sabato 18 maggio, sabato 1 giugno, sabato 8 giugno, sabato 22 giugno e sabato 29 giugno, dalle ore 9 alle ore 12, la polizia locale sarà presente presso il Bar Franco a Viale Adriatico 16 a Campo di Mare. Ho letto in questi giorni qualche polemica sul fatto che non si sia scelto di utilizzare la delegazione comunale, ma la motivazione è semplice: è un servizio che dobbiamo offrire ai cittadini di Campo di Mare e non di Cerenova, quindi costringere ad andare nella frazione accanto non ne vediamo il motivo, è un servizio che vogliamo fare il più possibile in prossimità. A partire da sabato 18 maggio, inoltre, la società che sta organizzando il concerto ha iniziato degli interventi di bonifica e pulizia del litorale, che prevedono delle limitazioni di accesso nella zona di vita parcheggio che tra gli stabilimenti Ocean Surf e Six. Per una ventina di giorni durante i lavori ci saranno delle limitazioni progressive, ma verranno sempre prontamente segnalate. Io ho anche letto che, non so, credo da parte di qualche consigliere comunale, sono state chieste delle precisazioni sugli interventi e dello spostamento della nautica, e quindi mi sono permesso di mandare al Presidente anche questi per poter dare delle veloci delucidazioni. Se volete le leggo, però prima volevo fare un'altra notizia che ritenevo importante. È stata iniziata una raccolta fondi nella nostra città per aiutare Gianmaria, un bambino che conosciamo tutti. In particolare è stata lanciata una raccolta perché la macchina attrezzata che viene utilizzata dalla famiglia ha bisogno di essere sostituita, è un costo molto ingente, sono oltre 20.000 euro. Sui social ci sono varie notizie per poter contribuire. In più so che sia dei nostri consiglieri comunali, sia l'assessore, sia tante associazioni stanno organizzando delle iniziative che piano piano veicoleremo per promuovere queste attività. In particolare sia sul social Facebook della mia persona, Alessio Pascucci, che su quello del Comune di Cerveteri sono presenti le informazioni, quindi chiunque fosse interessato può prenderne informazioni. So qualche minuto, leggo la relazione sulla nautica, sono velocissimo. Il Jova Beach Party si terrà soprattutto grazie alla grandissima disponibilità dell'Associazione Nautica Campo di Mare, che in occasione del suo 50° anniversario, che cade quest'anno, verrà spostata e collocata in adiacenza allo stabilimento Lemon Beach, quindi nel tratto di spiaggia più a nord. La legge regionale numero 14 del 99, organizzazione delle funzioni a livello regionale locale per la realizzazione del decentramento amministrativo, modificata dalla legge regionale 13 del 2007, ha delegato ai comuni della fascia costiera i compiti delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo ai fini turistici e ricettivi. In particolare l'articolo 47, concessioni delle aree del demanio marittimo e di quelle immediatamente prospicienti per finalità turistiche e ricettive, recita testualmente, aperte virgolette, i comuni nel cui territorio sono comprese le relative aree demaniali provvedono al rilascio, alla decadenza e alla revoca, nonché a qualsiasi variazione delle concessioni aree demaniali marittime, comprese quelle immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative, in conformità alla normativa statale e regionale e ai contenuti del piano di quell'articolo 46 per quanto riguarda le aree demaniali marittime. Con deliberazione di giunta comunale numero 39 del 26 marzo 2019, avente ad oggetto linee guida per l'evento denominato Giova Beach Party, causa l'eccezionalità dell'evento e i fini che lo caratterizzavano, si è provveduto a traslare l'associazione nautica Campo di Mare nel tratto di spiaggia libera individuata dagli stabilimenti denominati SIX e Quadrifoglio, in base al regolamento regionale numero 19 del 18/8/2016, che disciplina le diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricettive. Nello specifico, previo conforto con la Regione Lazio, è stato richiamato l'articolo 19,3 che testualmente recita, aperte virgolette, in casi eccezionali i comuni possono provvedere nelle more dell'approvazione e o dell'adeguamento dei PUA comunali al rilascio di concessioni temporanee di durata pari o inferiore alla stagione balneare, ferma restando l'acquisizione dei pareri, nulla osta degli altri atti di assenso previsti dalla normativa vigente. Tali concessioni sono subordinate al deposito di una cauzione a garanzia della rimozione delle opere al termine della ciascuna stagione. L'associazione Audi Campo di Mare ha presentato la regolare CILA all'ufficio urbanistica del comune di Cerveteri e la comunicazione dell'azienda delle dogane. L'associazione sta preparando ad integrazione della CILA il modello D3 che prevede l'indicazione dettagliata dell'ubicazione di tutte le installazioni da mandare alla capitania di porto. Per essere chiari, se avessimo spostato la nautica per tutta la vita, avremmo dovuto fare un nuovo PUA che doveva passare in consiglio comunale come tutti i procedimenti urbanistici. Siccome la concessione viene traslata soltanto per la stagione balneare attuale, è stato sufficiente, utilizzando le norme che vi ho citato prima, fare un atto di giunta e prevedere questa traslazione. In merito invece alla perdita di spiaggia libera, poiché evidentemente lo stabilimento si sposta da un'altra parte, la spiaggia libera che perdiamo a nord la guadagniamo a sud, e mi dispiace questo dirlo perché sembra però che c'è uno svantaggio l'associazione nautica, evidentemente poiché le nostre acque sono migliori a sud rispetto a nord, causa la vicinanza del fosso Zambra, è chiaro che il tratto di spiaggia libera che liberiamo ha delle caratteristiche migliori per la balneazione, però questa è una conseguenza che non era stata voluta, è una conseguenza di quello che è accaduto. Io ho finito, se poi magari negli altri punti ci sono delle domande approfitto del tempo per rispondere, e volevo soltanto conferire un encomio che ho già segnalato al Presidente, a un'atleta che si è distinta nel nostro territorio, e con questo ho finito le comunicazioni. Posso? Prego. Il Sindaco. Premesso che nei giorni scorsi la giovane atleta di Cerveteri, Elisa Pacchiarotti, ha partecipato nella città di Ancona ad importanti manifestazioni sportive che l'hanno vista protagonista, rappresentando con pieno merito i colori e il nome della città di Cerveteri. Premesso che la giovane Elisa Pacchiarotti ha gareggiato con successo nella disciplina di freestyle e nel campionato italiano di forme di taekwondo olimpico, e che in entrambe si è battuta con lealtà, sportività e amore per lo sport, portando lustro alla nostra città. Considerando che Elisa Pacchiarotti non solo ha gareggiato offrendo una prestazione degna di nota, ma che è riuscita a conquistare ben due medaglie, una di bronzo al campionato freestyle e una d'argento al campionato italiano di forme di taekwondo olimpico. Ritenuto di quanto scritto in premessa di concedere un riconoscimento alla giovane Elisa Pacchiarotti, valido esempio per tutta la cittadinanza di Cerveteri, dispone, per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, in conseguenza dei grandi risultati, della straordinaria prestazione sportiva e del lustro consegnato al mondo nella città dello sport, a conferire a nome del Consiglio Comunale di Cerveteri tutto encomio ad Elisa Pacchiarotti. Io la inviterei a venire qui. Ho avuto il piacere di conoscerla qualche giorno fa, le faccio i complimenti. Faccio i complimenti anche a Alessandro Belardinelli, nostro concittadino e grande atleta, i cui giovani allievi spesso ricevono riconoscimenti nazionali, e quindi gli faccio i complimenti doppi. Non so se vogliamo farci una foto. Presidente, l'accompagno. Alessandro, vuoi venire a fare una foto con noi? Molto. Complimenti. Spero di non aver sforato, però sono detto tutte le cose che dovevo dire.
No, è rimasto nei 10 minuti, andiamo avanti col Consiglio Comunale, passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, che è la nomina la nomina della commissione consigliare, la nomina della, praticamente la sostituzione del componente Iuri Marini. Sì, votano naturalmente con la stessa modalità i colleghi dell'opposizione in voto segreto. Formiamo un seggio. Lamberto si è proposto, Francesca e Manuela Nasoni, prego, consiglieri. Sì, adesso se venite. Manuela Nasoni e Francesca Badini. Naturalmente ricordo a tutti che è una preferenza, si può dare una preferenza. Arrivederci. Allora, facciamo per nominativo Lamberto Ramazzotti, consigliere De Angelis, consigliera Belardinelli, consigliere Mancini, consigliere Falconi, consigliere Garbarino, consigliere Piergentili, allora dovrebbero esserci 7 schede perché hanno votato tutti, prego aprite l'urna. Sì.
Falconi.
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 Falconi. Falconi, Falconi, Falconi. Quindi il consigliere Maurizio Falconi, diciamo all'unanimità dei votanti, è stato praticamente eletto e fa parte del collegio appunto della commissione bilancio, con gli auguri naturalmente del presidente, ma immagino di tutti gli altri consiglieri comunali. Allora andiamo avanti sull'altro. Bisogna votare l'immediata esecutività? Io non credo. Non c'è bisogno, non credo, no. Allora, passiamo a quell'altro punto, che è la costituzione dell'associazione 100 città in musica, con i comuni di Poggio Mirteto, Frosinone, Pomezia, Albano, approvazione schema di statuto e atto costitutivo. Relaziona il sindaco. Prego sindaco.
Grazie Presidente, questo era l'atto che avevo annunciato nello scorso Consiglio Comunale e per il quale è stato necessario fare un Consiglio Comunale in più rispetto a quelli previsti. E insieme all'Associazione 100 Città in Musica, che è un'associazione con cui collaboriamo ormai da 16 anni per la promozione della lirica nel nostro territorio, e insieme ad altri comuni che sono quelli che lei ha nominato, ma ce ne sono poi altri che potrebbero essere interessati in un secondo momento, abbiamo pensato di darvi vita un'associazione finalizzata alla gestione di risorse che il Ministero dei Beni Culturali ed eventualmente altri soggetti, fondazioni, sponsor, però in particolare il Ministero dei Beni Culturali, stanziano per la promozione dell'opera lirica. Perché Cerveteri, nonostante non ha un teatro né all'aperto né al chiuso, è interessata insieme ad altri comuni a questa iniziativa, della quale peraltro siamo stati tra i promotori? Perché abbiamo una tradizione di lirica molto forte nella nostra città, che parte da quando Amerigo De Santis aveva iniziato a fare addirittura una stagione lirica e che si è poi protratta quando negli ultimi anni abbiamo ricominciato a fare le attività all'interno nella nostra città. Perché questo atto non può subire modifiche come tutte le convenzioni e deve passare in Consiglio Comunale? Perché di fatto, dopo che i comuni e gli altri lo hanno già votato, lo voteranno in aula, bisognerà sottoscrivere di fronte a un notaio, cosa che credo avvenga all'interno di questa settimana, ammesso che oggi l'atto venga approvato, la convenzione e costituire l'associazione. Ci saranno una serie di soggetti che aderiranno successivamente, ci sono già altri 30 comuni interessati, però diciamo che i comuni fondatori sono quelli che in qualche modo danno l'avvio al progetto. Questo è il motivo per cui, insieme a Frosinone, Poggio Mirteto, Pomezia e Albano, abbiamo pensato di avviare questa iniziativa. Perché c'era l'urgenza di approvarlo in queste ore? Per una questione di rispetto, è un procedimento che è iniziato con i 4 sindaci delle città che ho nominato prima, poiché una di queste città nelle prossime ore ci saranno delle consultazioni elettorali, ci piaceva che l'atto fosse sottoscritto dal sindaco in carica per rispetto del lavoro che avevamo fatto insieme. Questo è il motivo per cui c'è stata questa accelerazione. E la convenzione, come ripeto, è esattamente pari a quella approvata dagli altri enti e so che è già passata in commissione e se ci sono delle domande specifiche sono disponibili a rispondere. Ovviamente la convenzione non è stata redatta da noi, ma da i legali che stanno seguendo la costituzione di questo soggetto e che ci hanno suggerito sulla base di convenzioni già presenti con altri enti, ad esempio l'associazione dei siti UNESCO, come costruirla.
Allora, grazie Sindaco per la relazione. Non ho iscritti a parlare, quindi se ci sono... Mi sembra che il Sindaco abbia relazionato. No, consigliere Piergentili, si iscrive a parlare? Grazie.
Presidente, allora, vorrei la lettura completa dell'atto che andiamo in discussione, dello statuto. Ci saranno l'articolo 1, l'articolo 2. Posso chiedere la lettura? È mio diritto o chiedo una cosa in più, caro Presidente?
Mi sembra che il Sindaco abbia relazionato.
Ha relazionato un conto, ha letto la convenzione o non ha letta?
Ma non è
qualcuno
che la deve leggere.
Qualcuno la legge.
Non è che la deve leggere, deve illustrare.
Così, ha sensazione.
Ma tutta la deve leggere.
Poi caccia la miseriaccia, io spero di sì. Io l'altro giorno c'avevo problemi di lavoro,
benissimo, sono allora lei, lei da quello che ho capito lei ha fatto l'intervento e ha chiesto, benissimo. Ci sono altri interventi? Consigliere De Angelis.
Sì, buongiorno a tutti, nel frattempo io passo questo ai colleghi che evidentemente vengono considerati solo quelli di maggioranza perché noi non ce l'abbiamo e va bene così. Mi scusi, Presidente, io non entro in polemica perché non è questo il caso e il momento, ma il consigliere Piergentili ha tutte le ragioni di poter chiedere, no? E la stessa cosa chiedo anche io, perché visto che si tratta di una convenzione, visto che è stata promulgata come paesi, fondatori, enti fondatori, 4 enti che... producono una cosa che è simile a quella dell'UNESCO, da quanto ho capito, poi il sindaco mi correggerà, io vorrei riuscire a andare un po' nello specifico e comprendere meglio, grazie.
Allora, consigliere De Angeli, ha terminato? Ci sono altri interventi?
Meglio leggerlo prima, fa fare
l'intervento. No, già, Allora, il segretario... Prego, segretario.
Allora, leggiamo lo statuto, Si sente? Si sente? Allora, Associazione 100 Città in Musica. Denominazione. L'Associazione 100 Città in Musica, in acronimo ACCM, è un'associazione costituita da enti territoriali della Regione Lazio. Articolo 1. Articolo 2. Sede. L'associazione ha sede legale in Roma. È lasciato in puntini sospensivi la ubicazione specifica della sede. L'associazione ha facoltà, qualora utile al raggiungimento dello scopo sociale, di istituire nel territorio della Regione Lazio sedi amministrative, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze e di sopprimere le stesse. Articolo 3, oggetto. L'associazione ha per oggetto lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di spettacolo musicale dal vivo nella Regione Lazio e più in generale la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del territorio. L'associazione promuove nella Regione Lazio iniziative per realizzare manifestazioni di grande interesse culturale nel territorio degli enti locali facenti parte dell'associazione, quali festival, rassegne musicali, grandi allestimenti operistici e concerti sinfonici e non, ed altro. L'associazione ha altresì quale oggetto la promozione e organizzazione di un circuito regionale dello spettacolo musicale dal vivo, nonché di promuovere presso gli enti locali della Regione Lazio un'iniziativa di spettacolo musicale stabile, continua, qualificata e diffusa. In tale ambito l'associazione si propone di sostenere e favorire nell'ambito regionale l'attività degli enti locali territoriali per la promozione e la diffusione dello spettacolo musicale, programmare e organizzare seminari, stage, iniziative di studio, scusate l'apsus, iniziative di studio ed editoriali, mostre, corsi di qualificazione e aggiornamento professionale ed altre iniziative di carattere promozionale, propedeutiche e formative tese sia a diffondere la conoscenza e la fruizione dello spettacolo musicale nel Lazio, nonché promuovere e sviluppare programmi formativi specialistici nel campo dello spettacolo musicale dal vivo, anche al fine di favorire lo sviluppo del territorio e creare occasioni occupazionali qualificate, attuare forme di collaborazione con soggetti ed enti pubblici e privati, istituzioni culturali regionali, nazionali ed internazionali, gestire direttamente e o in forma associata teatri e o strutture atte allo spettacolo dal vivo e alla programmazione di eventi in genere di pubblico spettacolo. L'associazione inoltre aderisce e partecipa all'attività di coordinamento europeo dei fondi regionali di investimento per lo spettacolo dal vivo, l'audiovisivo e per la formazione professionale. Stipula accordi e convenzioni con strutture nazionali e internazionali simili per obiettivi e attività. Promuove nel mondo della comunicazione i programmi e le attività svolte, come tutti gli atti e tutti i negozi, anche immobiliari e finanziari, nonché adotta tutti i provvedimenti necessari per il raggiungimento delle finalità istituzionali, nonché per garantire il patrimonio dell'ente. Realizza e pone in essere forme di pubblicità, nonché attività di sponsorizzazione. Produce, acquista e vende e noleggia qualsiasi bene materiale o immateriale utile o necessario alla realizzazione dello spettacolo musicale dal vivo. Produce, acquista, vende e noleggia qualsiasi bene materiale o immateriale utile o necessario alla realizzazione dello spettacolo musicale dal vivo. L'associazione, al fine di realizzare lo scopo sociale, potrà altresì compiere in via non prevalente attività ed operazioni commerciali, finanziarie di ogni genere e potrà realizzare forme di collaborazione o partecipazione in altre associazioni o organizzazioni con il medesimo o similare scopo sociale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Articolo 4. Durata. L'associazione ha durata illimitata. Articolo 5. Soci. All'associazione possono aderire gli enti territoriali del Lazio, Regione, Città Metropolitana e Comuni Laziali. Associazioni private, queste in misura non superiore al 10%, che concorreranno a determinare e partecipare alle attività dell'associazione nominando il loro rappresentante. Ogni socio potrà altresì avanzare proposte scritte indirizzate al Presidente, che provvederà a metterle in ordine del giorno nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo. Articolo 6. Sostenitori. Gli enti pubblici e privati, nonché persone fisiche o giuridiche, che allo scopo di promuovere l'attività dell'associazione eroghino finanziamenti, saranno sostenitori, ma non avranno alcun diritto all'interno dell'associazione se non quello di vincolare il loro contributo alla promozione di una o più attività determinate. Articolo 7. Patrimonio. Il patrimonio dell'associazione trae le risorse economiche per il finanziamento e lo svolgimento delle proprie attività da quote associative e contributi degli aderenti, sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni nazionali o estere, sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, grazie, di enti territoriali, di istituzioni o di enti pubblici o privati, nazionali o esteri, rimborsi derivanti da convenzioni, donazioni, lasciti e rendite di beni mobili e immobili o immobili pervenuti all'associazione da enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, a qualsiasi titolo. Eventuali beni mobili e immobili acquistati dall'associazione, eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione, ogni altro provento derivante dalle attività svolte. Il patrimonio dell'associazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Articolo 8. Esercizio finanziario. L'esercizio finanziario si chiude entro il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di amministrazione, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i 7 giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione. Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario. Il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa. Il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti e gli eventuali beni di proprietà dell'associazione. Articolo 9. Adesioni. L'adesione dell'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso da notificare all'associazione. L'adesione all'associazione avviene presentando domanda scritta al Consiglio di amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno di osservare lo statuto. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Articolo 10. Organi. Sono organi dell'associazione: assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione, il Presidente, coordinatore artistico, il revisore dei conti, l'organismo di vigilanza, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Articolo 11. L'Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci è costituita da un rappresentante per ogni ente aderente ed è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte nel corso di ogni anno e comunque ogni qualvolta ne facciano richiesta due terzi dei componenti, con avviso scritto spedito agli aventi diritto nel domicilio e o sede comunicata all'Associazione, almeno 8 giorni prima della adunanza ed almeno 15 giorni in caso di convocazione all'esterno, con qualsiasi mezzo per il quale sia possibile produrre conferma di ricezione. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché il giorno dell'eventuale adunanza in seconda convocazione. Spetta al Presidente nominare un segretario, constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolarne lo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale redatto nelle modalità di cui al successivo articolo 11. C'è un refuso, invece di 11 deve essere 16. È ammesso l'intervento di amministratore del revisore, qualora nominato anche per tele o videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità degli intervenuti e da questi ultimi di identificarsi reciprocamente, seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. Articolo 12. Assemblea dei soci, validata dalla riunione.
Per cortesia, consiglieri, ascoltate perché... Prego, sta chiesta la lettura, ascoltatela.
L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti in tema di modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto, opportunità di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Articolo 13. Assemblea dei soci. Poteri. L'Assemblea compete con la funzione di indirizzo e coordinamento dell'associazione e la verifica della sua attuazione. L'Assemblea nomina il Consiglio di amministrazione e revoca gli amministratori e, laddove decida in tal senso, nomina il revisore dei conti e costituisce l'organismo di vigilanza. Approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, determina gli indirizzi generali dell'attività e approva il piano annuale o pluriennale di attività, delibera su tutte le questioni concernenti il patrimonio dell'ente, approva le modifiche dello statuto sociale, nonché le modificazioni concernenti l'oggetto sociale e quelle relative ai diritti dei soci con la presenza non inferiore ai due terzi dei componenti. Assume le decisioni relative ad operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento dell'associazione, la nomina e la revoca dei liquidatori, nonché i criteri dello svolgimento della liquidazione. L'Assemblea determina annualmente.
Per cortesia, un po' di silenzio. È già difficile, consiglieri. Consiglieri, assessori, per cortesia. Fate parlare il segretario. Prego, segretario, allora, andiamo avanti.
L'Assemblea determina annualmente la quota sociale stabilendo i termini del versamento. In tutti i casi, espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. Articolo 14. Diritto di voto. Hanno diritto di voto i soci facenti parte dell'Assemblea. Articolo 15. Deleghe. Ciascun socio potrà conferire delega scritta per la partecipazione a ciascuna Assemblea o delega per la partecipazione a più Assemblee. È vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due. Articolo 16. Verbale dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere riportate sui verbali redatti a norma di legge, sottoscritti al Presidente e al Segretario, se nominato. Nel verbale dovranno essere riportate sinteticamente le attività e discussioni svoltesi durante l'Assemblea. Il verbale deve essere redatto senza ritardo e conservato presso l'Associazione. Articolo 17. Amministrazione. L'associazione è amministrata su decisione dei soci da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 7 membri, determinati dai soci al momento della nomina. Gli amministratori possono essere anche non soci. Il Consiglio di amministrazione nomina, a maggioranza dei suoi componenti, il Presidente e il Direttore artistico. Articolo 18, nomina, durata, revoca e cessazione della carica degli amministratori. Gli amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente all'assemblea dei soci e in misura minoritaria, aperta parentesi un solo amministratore, chiusa parentesi, dal direttore artistico. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica 5 anni, salva cessazione anticipata per revoca o dimissioni. Essi sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano anche il direttore artistico con voto consultivo. In caso di cessazione di un amministratore, l'assemblea o il direttore artistico provvederà alla nomina di un nuovo amministratore. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, cessa l'intero Consiglio di amministrazione. In caso di cessazione anticipata del Consiglio di amministrazione, il direttore artistico, al fine di garantire la continuità dell'associazione, mantiene tutti i poteri ordinari e straordinari previsti dal presente statuto fino alla nuova costituzione di un nuovo consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal presidente. Per tutto quanto non previsto si applica il codice civile. Articolo 19. Consiglio di amministrazione, poteri dell'organo amministrativo, compensi. Il Consiglio di amministrazione è investito di ampi poteri in ordine alle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione. In particolare, fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari e stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllo dell'esecuzione stessa.
E cortesia, consigliere Roberti.
Nomina dei termini e compenso del coordinatore artistico. Nomina tra i suoi membri il presidente nelle termini e compenso. Nomina, laddove ritenuto necessario e opportuno, l'organismo di controllo e vigilanza, determinandone il compenso. Nomina, laddove necessario e opportuno, il revisore dei conti, determinandone il compenso. Delibera sull'ammissione o esclusione dei soci. Apporta variazioni al bilancio su proposte del direttore generale, approva i bilanci e rendiconti da proporre all'assemblea dei soci, redige regolamenti per l'organizzazione e disciplina dell'attività dell'associazione che dovranno essere sottoposti all'assemblea dei soci per l'approvazione, stabilisce gli emolumenti e i rimborsi spese degli amministratori dell'organismo di vigilanza e di revisione dei conti, qualora nominato nei termini e limiti di legge. Nomina, laddove necessario e opportuno, consulenti per lo studio e la predisposizione di particolari attività e o specifiche materie. Decide in merito alla stipulazione di aperture di credito, nonché relativamente ad ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali, delegando a tal fine il coordinatore artistico o il presidente. Propone modifica dello statuto dell'associazione laddove utili o necessari al migliore esercizio e raggiungimento dello scopo sociale. Adotta il modello di organizzazione, gestione e controllo ex decreto legislativo 231 del 2001. Compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea. In caso di mancanza, assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dall'amministratore più anziano in età tra i presenti. Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono adottate mediante consultazione orale, ovvero, in caso di non contemporanea presenza dei consiglieri, sulla base del consenso espresso per iscritto. La consultazione, ovvero la richiesta del consenso, può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo della decisione. Il Consiglio, convocato dal Presidente, è validamente riunito e comunque in grado di formare validamente le proprie deliberazioni, quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse, la maggioranza assoluta dei consiglieri effettivi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Della riunione si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. È ammesso il voto per delega, ogni singolo componente non può avere più di una delega. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenersi a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, purché tutti i partecipanti siano identificati dal Presidente o dal Segretario. Se nominato. E sia consentito ai partecipanti identificarsi reciprocamente, seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni del loro ufficio e qualora non venga previsto un compenso per i medesimi, spetterà comunque loro un gettone di presenza in misura non superiore al limite previsto dalla normativa vigente. Articolo 20. Presidente. Il Presidente rappresenta l'Associazione per fini istituzionali ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Convoca e presiede l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Il Presidente dura in carico 5 anni ed è nominato tra i membri del Consiglio di amministrazione. Il Presidente può essere sostituito prima della scadenza del mandato nelle ipotesi di decadenza previste dal presente articolo o dalla legge, morte o impedimento permanente dell'esercizio delle funzioni. In particolare il Presidente decade dalla carica laddove venga a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2282 del Codice Civile, venga accettato nel mancato rispetto delle norme statutarie, abbia compiuto atti o gravi omissioni che arrechino danni al patrimonio o all'attività dell'associazione, abbia riportato la condanna penale definitiva per reati perseguibili d'ufficio o comunque per reati contro la persona, la famiglia, la moralità pubblica, il buon andamento, il sentimento religioso, la pietà dei defunti, nonché per reati di mafia e di usura. Il Presidente spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio. Laddove non sia previsto un compenso, sarà comunque dovuto un gettone di presenza in misura non superiore al limite previsto dalla normativa vigente. Articolo 21. Il coordinatore artistico. Il coordinatore artistico è nominato a maggioranza dal Consiglio di amministrazione al di fuori dei suoi componenti ed individuato tra persone altamente qualificate e distintesi per la specifica competenza professionale e manageriale nel campo della cultura e dello spettacolo. Coordinatore artistico dura in carica 5 anni ed è rieleggibile. Spetta al direttore artistico la disposizione dei programmi artistici e dei relativi costi. Coordinatore artistico elabora, dirige e sovrintende le attività culturali e artistiche di ACCM, che è l'acronimo dell'associazione che ne costituenda, e partecipa al diritto di voto consultivo all'istituto dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione. Coordinatore artistico ha poteri di amministrazione e indirizzo anche degli uffici e dei servizi, dirige e sovrintende a tutte le attività. Si è autorizzato dal Consiglio di amministrazione, il coordinatore artistico firma singoli e più atti relativi a determinate materie o settori. Ordina le spese preventivamente deliberate dal Consiglio di amministrazione o dall'Assemblea, limita i conti, ordina i pagamenti e firma relativi mandati di pagamento e le reversali di incasso. Attivale in via meramente semplificativa, realizza le iniziative prese dal Consiglio di amministrazione, propone al Consiglio di amministrazione i piani delle attività, i programmi degli spettacoli e la distribuzione degli stessi. A tal fine presenta al Consiglio di amministrazione e all'Assemblea dei soci, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma delle attività per l'anno successivo con redatto di bilancio preventivo ed entro il 30 aprile di bilancio consuntivo dell'anno precedente per l'approvazione. Al coordinatore artistico compete altresì la gestione del piano annuale e triennale approvato dall'Assemblea con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, di predisporre i programmi artistici da sottoporre al Consiglio di amministrazione, di predisporre i programmi finanziari da sottoporre al Consiglio di amministrazione, di coordinare iniziative speciali d'intesa con il coordinatore artistico, quali a titolo veramente semplificativo e non esaustivo, ideazione e realizzazione di eventi, gestione teatri, progetti europei, di adottare il piano triennale prevenzione della corruzione e trasparenza, da adottare il modello organizzativo ex decreto legislativo 231 del 2001. Articolo 22, revisione dei conti e controllo contabile. Così l'amministrazione, laddove necessario in forza della normativa vigente, nominerà uno o più revisori dei conti. Il revisore dei conti è l'organo di controllo della gestione economico-finanziaria dell'associazione ed è nominato l'assemblea dei soci tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 88/92. L'incarico al revisore di 5 esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio dell'incarico. La sua durata, comunque, non può estendersi oltre il termine della durata della carica del Consiglio di amministrazione, fatti salvi gli adempimenti di legge che gli sono propri e il suo componente può essere rieletto. I compensi spettanti vengono disposti dal Consiglio di amministrazione secondo i minimi tariffari vigenti in materia. Il revisore assiste alla demanda dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione per le quali deve essere convocato. Accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, redige una propria relazione sul programma di attività e sul bilancio di esercizio, effettua verifica di cassa, redige regolare verbale delle operazioni da esso svolte, assiste alle riunioni del Presidente per le quali deve essere convocato. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il revisore è tenuto a rispettare i doveri le responsabilità prescritte dalla legge ed in particolare dagli articoli 2043 e 2043 bis 2404, 2405, 2406 e 2047 del Codice Civile. Si applicano inoltre le disposizioni dettate dall'articolo 2049 bis e 2049 septies del Codice Civile. Articolo 23, organismo di vigilanza e controllo. Il Consiglio di amministrazione nomina, laddove ritenuto necessario ed opportuno, l'organismo di vigilanza e controllo, cui spetta il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo e di curarne il relativo aggiornamento, essendo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. L'organismo di vigilanza deve presentare indipendenza, autonomia, professionalità e continuità di azione. L'organismo di vigilanza è composto da uno o tre membri, di cui uno di essi assolve le funzioni di presidente, individuati tra persone di discussa onorabilità, altamente qualificate e distintesi per competenze professionali in ambito legale, contabile e gestionale, che rispettino inoltre i requisiti di autonomia e indipendenza. L'incarico di ogni componente dell'organismo di vigilanza è incompatibile con quello di socio. La durata in carica è determinata in un periodo temporale di 5 esercizi. Articolo 24. Il responsabile della prevenzione e della corruzione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dove innanzi RPCT, ai sensi della legge 190 del 2012, e per ottemperare a quanto previsto dal decreto legislativo 33 del 2013 e del decreto legislativo 25 maggio 2016 numero 97, è il soggetto a cui spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il responsabile della prevenzione della corruzione è altresì il soggetto richiamato a sovrintendere l'applicazione delle previsioni in materia di anticorruzione e trasparenza e che funge da vera autorità regolatrice di tale disciplina. Il direttore artistico è il rappresentante della prevenzione della corruzione e della trasparenza, salvo diversa decisione del Consiglio di amministrazione. E adesso spetta per disporre il piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza e tutti i compiti connessi all'attuazione dello stesso. Responsabile inoltre del compito di segnalare all'organo di indirizzo dell'associazione le riscontrate disfunzioni delle misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché di denunciare agli organi competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi degli soggetti facenti parte dell'organo dell'associazione di aver disatteso e di non aver correttamente attuato le previsioni in materia di prevenzione della corruzione. Dall'espletamento dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione non può derivare l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo. Occorre inoltre specificare che questi risponde a titolo di responsabilità dirigenziale nonché per omesso controllo sul piano disciplinare, oltre che per danno erariale e all'immagine dell'associazione con impossibilità di rinnovo dell'incarico. E nei casi più gravi, revoca dell'incarico, nel caso di omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché dell'omesso controllo in caso di ripetuta violazione delle misure previste. I compiti che il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dovrà svolgere all'interno dell'associazione sono i seguenti: predisposizione del piano triennale della prevenzione della corruzione che verrà presentato all'organo di indirizzo politico predisposto per l'approvazione, controllo riguardante l'effettiva attuazione del piano della triennale della prevenzione della corruzione e della sua idoneità, con dovere di impulso nel caso di necessità di modifica dello stesso dovute a notevoli violazioni o in caso di variazioni dal punto di vista strutturale e organizzativo dell'associazione. Predisposizione e gestione della sezione amministrazione trasparente all'interno del sito dell'associazione. Pubblicazione del piano triennale sul sito internet dell'associazione nella sezione amministrazione trasparente. Indicazione di suggerimenti riguardanti l'individuazione e la formazione del personale maggiormente esposto a rischio di commissione di reati. Report annuale sulla propria attività agli organi di indirizzo dell'associazione. Controllo riguardante l'adempimento della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. Monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio della commissione di reati, anche mediante controlli a campione sulle attività espletate dai dipendenti, collaboratori, consulenti e fornitori degli uffici. Pubblicazione nel sito web dell'associazione alla sezione amministrazione trasparente della relazione annuale. Definizione ed attuazione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità. Gestione delle risorse, delle richieste di accesso civico e predisposizione di un registro degli accessi civici. Le funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dovranno essere svolte in costante coordinamento con quello dell'organismo di vigilanza. La durata in carica è determinata in un periodo temporale di 5 esercizi. La sua durata, comunque, non può estendersi oltre il termine della durata della carica del Consiglio di amministrazione. Articolo 25. Bilancio e utili. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione compilerà il bilancio unitamente ad una relazione sull'andamento della gestione sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea con la relazione del revisore, laddove nominato, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, come per legge, o di 180 giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della consultazione. In quest'ultimo caso gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata le ragioni della dilazione e vi è data la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione. Articolo 26. Scioglimento e liquidazione. Scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. In caso di scioglimento si fa luogo alla fase di liquidazione, secondo le disposizioni del Codice Civile. L'eventuale residuo attivo al termine della liquidazione, dopo il pagamento dei debiti sociali e il rimborso dei conferimenti ai soci, è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Articolo 27. Rinvio finale. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente.
Grazie segretario. Iniziamo il dibattito. Mi corre l'obbligo soltanto una piccolissima riserva sul fatto che è stato chiesto la lettura, non perché non è un diritto dei consiglieri, però siccome che quest'atto è stato spedito il giorno 17 e questo per farvi lavorare meglio pensavo che si poteva dare per letto come sempre. Come è stata data la possibilità di inviarlo a casa, credo che bisognerebbe dare, no una cosa in cambio, però Non c'è nessun obbligo che vi arrivano gli atti a casa, stanno a disposizione 48 prima in ufficio. Io ho dato disposizione, lo dice il regolamento, consigliere De Angelis. No, lo dice il regolamento, consigliere De Angelis. Io ho dato disposizione affinché non solo stanno a disposizione 48 ore prima, ma vi vengano spediti a casa. Quindi, dato che vi vengano spediti a casa, oggi la lettura di uno statuto che è un vostro diritto, per carità, pensavo che si poteva dare per letto, perché ognuno di noi, se ha delle riserve su quello che andiamo a discutere, dovrebbe averlo letto. Così non è, prendo atto e valuteremo se continuare a spedire a casa, via email, tutti gli atti, perché non c'è nessun obbligo. Iniziamo il dibattito a questo punto. Se c'è qualcuno iscritto a parlare, consigliere De Angelis.
Guardi, Presidente, senza entrare in polemica, è vero che lei li ha fatti mandare a casa sulle email? È vero questo? A parte il fatto che è un diritto di ogni consigliere, e lei se continua a dire non c'è obbligo, non c'è obbligo, non c'è obbligo, perché qui mi sembra proprio che c'è proprio una dittatura più che essere accondiscendenti. Ma guardi che sia io, sia il collega Piergentili, sia altri membri di opposizione, abbiamo chiesto di leggerlo per i cittadini che ascoltano, perché ai cittadini che ascoltano lei a casa non gli ha mandato. E neanche è stato pubblicato sui giornali, ma allora di che cosa parla? Io non è che mi arrabbio con lei, è che lei voleva infierire sui consiglieri, ma i consiglieri le stanno dicendo, guardi che noi è per rendere trasparente la cosa nei confronti dei cittadini, quindi significa che non si voleva essere trasparenti. E qui vado nello specifico perché più che un'associazione senza scopo di lucro, o un'associazione sociale, o chiamatela culturale, come vi pare a voi, a me sembra una holding dello spettacolo e della musica, più che un'associazione di lucro, dove si parte con sede in Roma, guarda caso, senza una sede, quindi neanche si sa dove sarà questa associazione, e quindi non si capisce se è organizzata. E poi, nello specifico, l'oggetto dell'associazione parte che è festival, rassegne musicali, concerti sinfonici, spettacoli, seminari, stage, c'è di tutto, e poi dice promuovere lo sviluppo di programmi, attività immobiliari anche, produce, acquista, vende e noleggia qualsiasi bene materiale utile alla realizzazione dello spettacolo, quindi è una holding, ma questo lo vedremo dopo, perché c'ho una conferma che è una holding, perché si è capito solamente dallo statuto che è stato fatto, tra l'altro 27 articoli per un'associazione culturale, si è mai visto, e io ne ho fatte di associazioni culturali, non si è mai visto questa cosa qui, è una composizione più di uno statuto di una SPA e di una SRL più che di un'associazione culturale. Si è capito che due sono le figure centrali, un coordinatore artistico e un presidente, di cui mancano solo le fotografie. Però, almeno così la penso io, guardando qui quello che mi sono appuntato. Sbaglierò, ma se i colleghi di maggioranza votano una cosa di sto genere, vuol dire che hanno gli occhi foderati di prosciutto. Comunque, andiamo avanti. Consiglio di amministrazione, composto da tre componenti. Oh, questo sarebbe pure il minimo. Ma che gli amministratori possono anche non essere soci. Non è il minimo, perché può entrare chiunque, e possano aderire anche associazioni, attività, società private, complimenti, e il direttore artistico c'ha il voto consuntivo, però il direttore artistico è colui che è nominato dal Consiglio di Amministrazione, attenzione, il direttore artistico è anche colui che gestisce e predispone finanziariamente, da quanto è stato detto, ed è anche rappresentante, o forse uno dei rappresentanti della commissione di trasparenza, praticamente il direttore artistico fa tutto e gli altri non fanno niente, cioè il presidente sta lì come fantoccio. Ora io vorrei proprio conoscerlo quel presidente quando verrà eletto, se faranno questo percorso qui. E poi come la SPA e come la SRL e come gli enti locali di una certa grandezza e come i ministeri, c'è un organismo di vigilanza e controllo che poi è proprio delle società. Comunque andiamo avanti. Io mi domando e dico, c'è un direttore artistico, un coordinatore artistico, che teoricamente è colui che dovrebbe coordinare, visto l'oggetto sociale dell'associazione, dovrebbe coordinare esclusivamente l'organizzazione di spettacoli ed eventi. ma non del finanziario, non dalla trasparenza, del controllo, dalla vigilanza, che nulla hanno a che vedere col coordinamento artistico. Mi sbaglierò, però è così. Il fatto che poi possano aderire associazioni private mi fa pensare, ma non è che per caso questa diventi uno di quei carrozzoni che siamo abituati a vedere alla regione o che sono vicini alla regione? Punto di domanda. E sarebbe interessante scoprirlo dopo, ma siccome è meglio prevenire che curare, io penso che questo qui è un atto che non vada proprio votato, perché, ma non che non vada votato perché non c'è l'interesse di andare a recepire fondi europei, perché a un certo punto parla anche di fondi europei contributi, sì, da gestione dei fondi europei contributi, quindi una struttura di questo genere che va anche a gestire contributi europei, finanziamenti, ma state scherzando? Ma qui siamo proprio fuori di testa. Ma poi, come possiamo crederle, sindaco? Mi scusi, Lei è venuto in Consiglio Comunale tanti anni fa dove ha parlato di un'associazione, di un movimento, prima era un'associazione, poi è diventata un movimento che era Italia in Comune, e oggi è un partito politico e si candida pure alle elezioni europee. E come possiamo crederle? Si presenta con uno statuto di questo genere? Ma chi è quel pazzo? Giusto chi è che la segue come un topolino? Ma chi è quel pazzo che lo vota una cosa di questo genere qua? Perché qui c'è danno erariale, Dopo ci sarà un danno erariale, sicuro. E poi vedremo se qualcuno di questi consiglieri sarà nemo profeta in patria, se qualcuno di questi consiglieri d'opposizione che si oppone a questa situazione qua. Io vi dico la verità, mi aspettavo una situazione completamente differente, mi aspettavo un'associazione che veramente curasse un discorso culturale, musicale, di gestione spettacolo, ma proprio blando, cioè una cosa semplicissima, di 10 articoli, una cosa fluida, che è propria di tutti i comuni. E poi sarei interessato a capire se veramente, perché non ho compreso prima quali sono i 4 comuni che partecipano, se dopo me lo dice o me lo ripete cortesemente, a capire se i 4 comuni, se la delibera la stessa, se effettivamente la predisposizione è la stessa, se sono i sindaci o gli assessori o i vice sindaci di questi 4 comuni sono, come il sindaco, coinvolti in un discorso di movimento politico, partito, scusi, sindaco, la offendo se lo chiamo ancora movimento, partito politico, che partecipa alle prossime tornate europee, quindi questo sarebbe interessante un po' da andare a snocciolare, così un po' per capire come è uscita fuori una cosa del genere. Tutto qua, grazie.
Allora, per la facilità di chi ci ascolta, ripeto i comuni che sono Frosinone, Poggio Mirteto, Pomezia ed Albano, questi sono i 4 comuni. Per quanto riguarda quello che mi diceva all'inizio, consigliere De Angeli, so benissimo quali sono i diritti e doveri di un presidente, deve rappresentare i diritti e doveri dei consiglieri ai cittadini, vedo e penso che ci penserà lei poi a esporre quello che è successo. Però per quanto mi riguarda, io continuo a ripetere, non l'avevo fatto leggere perché davo per scontato in quanti avevamo mandato a casa. Nessuna polemica su quello che lei ha detto, però non è che ogni volta che siamo qua noi leggiamo tutto quanto, perché poi altrimenti quando si tratterà di discutere 500-600 pagine del bilancio lo diamo per letto, perché lo inviamo a casa un mese prima, quindi è uguale, è una convenzione, quindi ce l'aveva a disposizione, ma per carità, ha richiesto, l'abbiamo fatto leggere, però io non credo che bisogna montarci sopra una polemica sul fatto che siamo antidemocratici perché non la volevamo far leggere. Non è che non la volevo far leggere, davo per scontato che dato che era stato inviato a casa non c'era necessità di leggerlo. Tutto qua. Non ho altri interventi, consigliere Piergentili.
Grazie Presidente. È buono il panino, assessora? Buono? Un bicchiere d'acqua? Allora io... Il collega De Angelis ha fatto un appunto giustamente per far ascoltare i cittadini a casa. Io ho fatto un appunto perché ero curioso, magari subito dopo di me, che anche i consiglieri di maggioranza
subentrano al dibattito, perché io sono convinto, io non ho letto, però dopo che l'ha letto il segretario, i dubbi che c'ha il mio collega De Angelis sono anche miei. Si chiama 100 città e musica e so 4 comuni, quindi non so 100 comuni, 100 città, so 4 comuni. Avete parlato di onlus e poi non c'è la struttura di un onlus, perché c'è un CDA, c'è la divisione dei conti, fa di tutto e di più. Abbiamo citato un nostro artista che c'era tanti anni fa, che purtroppo non c'è più, De Santis, quindi abbiamo cominciato a parlare di lirica e poi abbiamo svariato su questo regolamento, questo statuto, perché parliamo di spettacoli in genere, quindi potrebbe anche venire il circo a Cerveteri, oppure venire artisti da strada, qualunque tipo d'artista, anche Jovanotti potrebbe venire, magari con questa onlus, con questo statuto. Potrebbe venire anche Jovanotti, perché no? Invece di farla organizzare a un altro ente, a un'altra associazione, a un'altra società, lo organizziamo noi. Siamo dentro a questo 100 città in musica, perché no? Perché lo statuto che avete letto va anche in quella direzione lì. Nessuno ci vieta di fare una cosa del genere. Durata illimitata. Le durate limitate in Italia purtroppo si chiamano carrozzoni, cioè hanno un inizio, non si sa quando alla fine, non si sa dove vanno a finire, che strada vogliono percorrere, e questo fate qui. Per me mi sembra una scatola vuota, una matriosca, che voi piano piano la riempite di cose che dovrebbero interessare a voi. I soci del CDA. Lo statuto in questo momento non lo dice. Chi li vota? Chi li vota? Perché di solito su uno statuto il CDA è composta da membri di maggioranza e membri che rappresentano un pochettino la minoranza. Lo statuto dice da 3 a 7. Vogliamo contenere le spese, facciamo un altro CDA. A noi ci tolgono il gettito di presenza, non ci fanno fare i capigruppo perché costiamo troppo al comune e qui ci inventiamo un'altra cosa. Qui non si sa. Come ha detto il consigliere Angeli, la sede di Roma, dove sta? A via delle Botteghe Oscure, che ne so, a Piazza del Gesù, a via dove stava l'altra sede? A via della Scrofa, io mi veniva a via del Maialino, pensa un po' come sto messo, perché io quelle vie lì l'ho bazzicate poco, beh, me le ricordo, è giusto che il Presidente ce lo ricorda un attimo. Non c'è niente, il versamento iniziale il Comune deve fare. Non c'è sta niente, non c'è manco un centesimo, quindi ci potrebbe costare un centesimo come potrebbe costare chissà quanto. Io queste domande le pongo anche ai consiglieri di maggioranza, dopo non ve sentite tirati per la giacchetta, perché io sono curioso di sapere anche la vostra opinione, perché qui c'è il rischio che facciamo un grosso contenitore che va a vantaggio soltanto di qualcuno, perché come ha detto De Angelis, il famoso presidente o direttore artistico, più, perché l'ha letto il segretario, ci stanno anche le famose consulenze esterne. Potrebbe essere una, due, tre, tutto il cucuzzato. Quanto ci costano? Non si sa niente. Il gettone di presenza della norma vigente. Qual è la norma vigente? Presidente, segretario, lei che ci ha letto l'atto, oppure Presidente della Commissione che lei ha messo parere positivo. Il gettone di presenza del CDA. Della norma vigente, che cosa dice? Sono 10 euro, 20 euro di rimborso, 200 euro, non si sa. Tutto così. Poi dopo sto statuto ci dovrebbe essere un regolamento attuativo che mette dei paletti, che fissa dei paletti. Possiamo fare questo, non c'è niente. Demandiamo tutto a chi? A chi? A chi? Presidente, io devo chiedere a lei perché lei dovrebbe essere il tutore di questo Consiglio Comunale, di tutta la città. A chi? Qualcuno della maggioranza? Io pongo questa domanda. Chi lo nomina il CDA? Perché se sono 4 comuni, a 5 persone ci possiamo arrivare, ma se ediscono altri comuni e sono 100 comuni, che famo? Famo quella guerra con le spade, con le frecce per dire a me me ne tocca uno, a te te ne tocca mezzo, a te un terzo, questi sono problemi che comunque si andranno a verificare, come tutti i CDA di tutte le società che stanno in Italia, sia pubbliche che private.
Per adesso mi fermo qui. Spero che qualcuno dalla maggioranza, magari il Presidente della Commissione Pubblica, Istruzione e Sport, magari ci dia delle lucidazioni, perché a verbale della Commissione c'è sta pure una dichiarazione da parte del consigliere Bellomo, che dice il quintultimo capoverso del testo della premessa della deliberazione da sottoporre all'approvazione. C'ha un significato? Non lo so, io siccome non l'ho letto, magari c'è un passaggio che tu vuoi mettere in risalto. Non possiamo parlare, il Presidente ci toglie, caro collega Bellomo, non possiamo parlare. Comunque, se dopo mi può rispondere, mi fai una cortesia. Per adesso grazie.
Non è che non potete parlare tra di voi. Tra di voi parlate fuori, qua si parla nel Consiglio Comunale. Consigliera Belardinelli, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti, al personale del Comune che è qui presente con noi e alle persone presenti in aula e alle persone che invece ci seguono da casa. Dunque, dire ancora una volta che arrivano sempre in consiglio atti alquanto lagunosi è ripetitivo e quindi eviterò di dirlo, ma sono state evidenziate diverse lagune di questo statuto sia dal consigliere Piergentili che dal consigliere De Angelis, che giustamente ha detto che l'atto doveva essere letto per i cittadini, anche per capire poi le posizioni di noi consiglieri, capire perché viene votato in un modo piuttosto che in un altro. Se non conoscono l'atto non sanno che cosa stiamo votando e sia noi che i consiglieri di maggioranza poi possono raccontarle quello che vogliono. Quindi se gentilmente può richiamare l'ordine, Presidente.
Consiglieri, per cortesia, mi dispiace ma qui dentro rimbomba tutto, quando due parlano tra di loro non si capisce più niente. Prego, consigliere.
Grazie, Presidente. Io credo che prima di votare questo atto ci deve essere necessariamente chiarito se l'aderire a fare questa convenzione con questi tre comuni comporta un investimento per il comune di Cerveteri oppure no. Perché, ripeto, noi qui amministriamo soldi dei cittadini, non nostri, per cui forse è il caso, prima di chiedere il voto, se oggi magari non siete in grado di dircelo, a questo punto credo che sia opportuno ritirare il punto, perché non si può chiedere di votare un atto e non sappiamo poi che spesa possa comportare per i cittadini di Cerveteri. Grazie, Presidente.
Allora, grazie consiglieri, non ho altri interventi, il sindaco. Sindaco, poi Ramazzotti e poi Galli. Prego sindaco.
Grazie Presidente. Allora io vorrei dare delle indicazioni. Sono rimasto poco sorpreso dalle domande che hanno fatto i consiglieri Piergentili e De Angelis, perché notoriamente non hanno mai avuto idea di come funziona un'amministrazione pubblica. Sono rimasto un po' più sorpreso delle domande che ha fatto l'avvocata Belardinelli, perché credo che forse non ha partecipato perché magari non è membro della commissione e potrebbe non aver visto l'atto, perché l'atto è tutto fuorché lacunoso. E perché non mi sorprendo delle domande dei consiglieri De Angelis e Piergentili? Beh, perché Piergentili, intanto lo spieghiamo ai cittadini che ci ascoltano da casa, lo ringrazio per aver nominato Italia in Comune, per aver ricordato che si candida alle europee e ricordiamo che si vota anche il 26 maggio, così la gente lo sa e sa che c'è un partito che è nato a Cerveteri che si candida alle europee e che è importante sostenerlo, lo ringrazio per averlo detto, io non l'avrei mai detto, penso in quest'aula non si parla di politica, lei mi sorprende e parla di politica anche, chi l'ha detto? Ah, l'ha detto De Angelis, ah grazie consigliere De Angelis. La ringrazio perché pensavo che questa fosse un'aula in cui non si faceva campagna elettorale, invece è giusto ricordarlo.
Però consiglieri, avete parlato,
la ringrazio,
non sto consentendo niente,
la ringrazio per aver ricordato,
ha parlato lei. E perché l'ha nominato lei il partito politico?
Io sono scandalizzato, consigliere De Angelis, che lei ha nominato Italia in Comune, però, e ha ricordato che si candida alle europee. Sono scandalizzato!
Consigliere Piergentili, consigliere Piergentili, adesso
scusi, Piergentili,
basta,
scusi,
consigliere Piergentili.
No, chiedo scusa al consigliere Piergentili.
Interrompiamo il consiglio comunale. Il consigliere... Allora, riprendiamo il consiglio comunale. Con l'appello del segretario ci siamo interrotti all'intervento del sindaco, purtroppo il sindaco dovrà riniziare da capo e perdiamo altro tempo. Prego segretario, grazie. Sono le ore 15:30, manco meno 15:29, per quanto mi riguarda 15:29, rifaccio all'appello, grazie.
Allora Pascucci, Riccardo, Badini, Barcaccia, Bellardinelli, Bellomo, Costantini, De Angelis, Di Maggio, Falconi, Ferretti, Galli, Garbarino, Gnazzi, Gnazzi assente, Lughetti, Mancini, Mundula, Masoni, Nucci, Ossomando, assente, Pergentini, Porro, assente, Ramazzotti, Travaglia, Zamboni.
Allora, consiglieri, con 21 presenti e 4 assenti, la seduta è valida. Riprendiamo dal sindaco. Prego, sindaco.
Allora, ricominciamo. Vede, presidente, io voglio, lo dico ogni volta, no? Qui c'è questa usanza che, siccome uno sta all'opposizione, può dire quello che vuole e anche alzare i toni. Poi, se è stata arrivata la risposta, uno si viene offeso. Siccome io, se ho sbagliato, e ho chiesto subito scusa perché ho preso appunti male, avevo scritto una cosa, l'ha detta al consigliere Piergentini, invece l'ha detta De Angelis, e lo ridico col microfono, mi sono confuso, mi sembra di aver chiesto scusa al consigliere Piergentini. Però, siccome questo è sempre avviene tutte le volte, io non sono disponibile, glielo dico, io ogni volta che vedrò un atteggiamento che travalica i contenuti dell'atto per andare su altre considerazioni, come avviene sempre durante il Consiglio Comunale, risponderò a tono. Poi, se i consiglieri d'opposizione non sapranno sostenere, diciamo, le mie controaccuse, se faranno confusione saremo costretti a sostenere il Consiglio. Detto questo, riparto, però voglio spiegarlo ai cittadini che sono preparati diversamente da altri. Quando si porta un atto in Consiglio Comunale, l'atto prima di andare in Consiglio Comunale va in Commissione. Ogni atto ha una sua Commissione e i consiglieri che fanno parte di quella Commissione vedono l'atto prima degli altri consiglieri. Poi tutti i consiglieri comunali vedono l'atto prima che c'è il Consiglio. Mi sembra che il tempo sia 48 ore, ora non so se col nuovo regolamento è cambiato, in maniera che quando uno arriva in aula o addirittura se è stato in Commissione ha modo di conoscere l'atto e di poter fare le osservazioni. Lo dico perché gli atti poi vengono pubblicati tutti integralmente sul sito del Comune di Cerveteri, dove viene anche messo un verbale degli interventi che sono stati fatti in aula dai consiglieri. Siccome è tutto registrato, cari cittadini, c'è anche una trascrizione dettagliata, parola per parola, di tutto quello che diciamo in aula, anche delle cose che diciamo spesso qualcuno a sproposito e che non c'entrano niente con l'atto. Quindi il fatto che qui venga un consigliere, come il consigliere Piergentini, in questo caso non sbaglio, che fa parte della Commissione, che l'atto l'ha ricevuto prima, anche se quel giorno per motivi suoi non deve rendere conto a me, non ha partecipato, che l'ha ricevuto prima 48 ore come tutti i consiglieri comunali e che vuole che l'atto sia letto, significa che probabilmente a casa non l'ha letto, anche perché non solo non l'ha letto, ma non l'ha ascoltato manco qui, perché nel suo intervento uno dei due consiglieri, non ricordo se Piergentini o De Angelis, uno dei due, ha detto che non si sa chi nomina il consiglio d'amministrazione. Curioso, perché nell'atto che ci avete fatto leggere, ma forse non avete ascoltato, o forse non avete capito quello che avete ascoltato, è possibile, quindi lo rispiego in un italiano più semplice, l'assemblea nomina il consiglio d'amministrazione, ce l'avete fatto leggere voi, quindi sarebbe carino intanto leggersi gli atti a casa, perché qui nessuno ha tempo da perdere. E se è rispettoso anche nei confronti dei cittadini. In secondo luogo, quando uno li legge, comprenderli, e se non li comprende se li fa spiegare. Ci sono un sacco di persone che danno ripetizioni in questa città e le trovate. Oppure in aula, quando li fate leggere al segretario, che lo ringrazio, io segretario non l'avrei letto l'atto, io non l'avrei letto, perché non è vero che è un diritto. Il diritto è leggersi, avere gli atti a disposizione, non che in aula li leggiamo noi, perché a meno che uno non ha problemi a leggere, si legge da solo, o seppure c'ha problemi a leggere, se è candidato a far consigliere, trova uno che legge e che io lo legge accanto, ok? Quindi questo è un problema che secondo me, però io la ringrazio, lei è sempre disponibile, siamo qui e quindi lo facciamo volentieri. Ora, Vorrei spiegare però ai cittadini che cosa è accaduto, perché qui qualcuno ha detto una holding. Le associazioni sono senza fini di lucro. Sono senza fini di lucro perché non possono produrre lucro, lo dice la nostra legge, non lo decide il Consiglio Comunale di Cerveteri. Anche le associazioni senza fine di lucro hanno bisogno dei revisori dei conti, è una norma che serve a tutelare che i bilanci non vengano imbrogliati, tanto che l'Associazione Italiana Siti UNESCO, del quale il Comune di Cerveteri è socio e del quale io sono presidente, o Lega Autonomie, un'altra associazione che riunisce tante comuni italiani, o qualunque altra associazione, quella dei comuni virtuosi, l'ANCI, hanno i revisori dei conti. I revisori dei conti servono per legge, quindi chi dice oddio ci sono i revisori dei conti non conosce la legge, e è curioso che uno che non conosce la legge voglia fare il consigliere comunale, dovrebbe fare un altro mestiere, ce ne sono tanti nella vita, ok? Seconda questione. Ci sono delle spese per il comune? Oggi non ci sono spese, perché questo statuto che noi approviamo, e peraltro non l'abbiamo scritto noi, l'hanno scritto altri soggetti, è stato già approvato da altri comuni e, come la legge dice, non si può modificare. Quindi oggi il Comune di Cerveteri ha due scelte: non votare lo statuto e non aderire all'associazione, e non muore nessuno. Non è che se non aderiamo all'associazione crollano le strade di Cerveteri o si resuscitano i morti dentro la necropoli. No, non succede niente. Il Comune di Cerveteri decide di non far parte dell'associazione. Non è vero neanche questo, perché il Comune di Cerveteri potrebbe aderire all'associazione dopo, come abbiamo fatto con l'associazione Siti UNESCO, dei quali non siamo stati fondatori. Siccome, per rispetto alla nostra tradizione lirica, iniziata dal grande Amerigo De Santis, e al fatto che negli ultimi 16 anni, da quando era assessore Augusto Travagliati e io consigliere delegato allo spettacolo, abbiamo tutti gli anni portato avanti, proprio con 100 città in musica, con questo grande progetto, la lirica nella nostra città, ci viene proposto il privilegio di essere tra i fondatori di questa associazione, nonostante non ci abbiamo né teatro all'aperto né teatro al chiuso. Possiamo decidere di non coglierlo questo privilegio, ma è una scelta nostra. Non possiamo decidere di cambiare lo statuto di un'associazione a cui noi aderiamo. Possiamo aderire o non aderire. Aderire oggi da soci fondatori o aderire dopo, quando l'associazione è associata e costituita. Peraltro c'è scritto nello statuto che in qualunque momento qualunque socio può decidere di togliersi dall'associazione, perché uno si può togliere da tutto nella vita. Quindi non è che tu dici mi sono iscritto all'associazione e tutta la vita. No, viene su un'amministrazione che non crede nella cultura, come ce ne sono state a bizzeffe in questa città prima che arrivassimo noi. Bene, l'associazione toglie l'adesione ai siti UNESCO, toglie l'adesione alla lirica e toglie pure l'associazione all'ANCI, se vuole. Tanti comuni d'Italia non fanno più parte dell'ANCI. La nostra amministrazione vuole aderire a questo progetto che serve a promuovere l'arte, la cultura e la lirica nelle città che ne faranno parte. Gestirà dei soldi? E se no, che la facciamo a fare? L'obiettivo di questa associazione è prendere i soldi del MIBACT, che i comuni non possono prendere da soli, perché hanno bisogno di dei progetti intercomunali. So che non le conoscete queste cose, ma se andate sul sito del MIBACT c'è scritto che per prendere i finanziamenti per la lirica sopra una certa cifra è bisogno di avere dei progetti intercomunali. Quindi invece di fare tutti gli anni un progetto che immancabilmente in questi anni ci è stato bocciato proprio perché non avevamo un soggetto promotore, costituiamo un soggetto promotore. Avrà dei costi per il comune? Potrebbe averli, perché per esempio noi spendiamo 1.800 euro l'anno, è bene che si sappia, per far parte dell'associazione dei siti UNESCO, perché l'associazione ha votato che la quota associativa dei comuni era quella. Spendiamo un tot numero di abitante per far parte dell'ANCI e spendevamo dagli anni 60 una cifra che quest'anno abbiamo deciso di non pagare più per essere soci dell'AICRE. Noi per 40 anni, senza aver mai sfruttato questa cosa, eravamo soci dell'AICRE. Ce ne siamo accorti e siccome non ci ha portato nessun beneficio abbiamo deciso di recedere. Non è morto nessuno. Se un altro sindaco dopo vorrà rientrare nell'AICRE, entrerà e pagherà la quota, che era una stupidaggine, un paio di 1.000 euro l'anno. Siccome oggi l'associazione non è costituita, non è stato stabilito quant'è la quota che devono mettere i soci, ma siccome i comuni sono tutti poveri e fanno questo progetto per prendere soldi, è difficile pensare che si voterà una quota di 20.000 euro. Peraltro, Se si dovessero prevedere delle cifre, il Consiglio Comunale dovrà pronunciarsi. Quindi se l'associazione dovesse decidere che la quota d'adesione è 3.000 euro l'anno e questo Consiglio Comunale dovesse ritenere che 3.000 euro l'anno non è una quota giusta per questa associazione, potrà votare il recesso dall'associazione. Quindi non stiamo spendendo un euro, non c'è scritto perché non stiamo spendendo un euro. E è sorprendente che non lo sappiate, perché quando il Comune spende i soldi serve il parere dei revisori, del ragioniere capo, serve il parere contabile. C'è il parere contabile in questa delibera? L'avete letta? Lo sapete che significa? Se lo sapete, significa che se non c'è il parere, non c'è. Allora, i cittadini, non sono io, consigliere, che non dico la verità. È lei, perché lei non conosce le cose e da persona che ignora, ignorante, dice delle cose a sproposito. La scatola vuota. Certo che questa associazione è una scatola vuota. Non esiste. Quando l'avremo costituita, potremo iniziare a svolgere delle attività. Chi lo voterà il direttore artistico? L'associazione. Se il comune di Cerveteri vorrà far parte di quell'associazione, voterà. Se non farà parte, saranno soci in altri 5 comuni e voteranno quei 5 comuni. Io non capisco dove sta la cosa nascosta. Addirittura consigliere Bernardini ha detto, quando il sindaco si innervosisce c'è qualcosa. E questo non è un atto che proponiamo noi. Noi siamo l'ultimo comune a votarlo. L'hanno già votato gli altri. Quindi noi dobbiamo decidere se esserci o se non esserci. Scusate, la nostra amministrazione, che guardate un po', ha vinto le elezioni stracciando gli altri competitor, stracciandoli, perché siamo andati al ballottaggio col 48% contro il 14%, quindi è stata una proforma. La nostra amministrazione, votata dai cittadini per decidere, ha deciso di fare questo percorso. Non lo ritenete utile? Votate contro, ma non raccontate ai cittadini che ci sono spese nascoste, che è una holding, chissà perché ci sono i revisori dei conti, perché è sbagliato. E è sbagliato rispetto a quello che va fatto. Poi non vogliamo aderire? E votate contro. Poi tra l'altro questo soggetto porterà delle risorse, speriamo, a Cerveteri.
Sindaco, vado a terminare. Grazie.
Se queste risorse che arriveranno saranno, diciamo, opportune, ci si potranno fare attività solo legate alla promozione della cultura. C'è scritto nello statuto. Non è che potremmo prendere i soldi della fondazione e ci potremmo tappare buche o accendere i lampioni. Quindi è solo un progetto legato a questa tematica. So che alcuni di voi non amano queste tematiche. Si è visto. Si è visto in questa città, si è visto benissimo. Se c'è qualcosa di lacunoso è quello che è stato fatto sulla lirica, dopo la nostra tradizione storica, e quello che è stato fatto sulla cultura. Oggi c'è un'altra amministrazione che ci crede e vogliamo investire. Cittadini, questa cosa costa un euro? Zero. Costerà? È possibile. Se costerà il Consiglio dovrà pronunciarsi. Quindi non ci sono cose nascoste. Di nascosto c'è solo che uno gli atti dovrebbe leggerli e dopo averli letti, e lì non possiamo fare niente, dovrebbe comprenderli.
Grazie Sindaco. La parola al consigliere Lamazzotti. Prego consigliere.
Grazie Presidente, ma io ritengo, scusate la mia presunzione, che questo eccesso di nervosismo e di esternazione da una parte e dall'altra dei miei colleghi e del Sindaco sia eccessiva per un punto di questo genere. Me ne duole, perché è vero, chi nega che voi avete vinto le elezioni, che voi avete il dovere di governare, come l'opposizione o qualsiasi altro consigliere chiede delle spiegazioni sugli atti, quelli che vogliono capire, quelli che non capiscono o che non gli importa niente, no, è un altro tipo di discorso. Negli atti, quando l'altra volta il sindaco, e lo dico in maniera molto serena, ci chiese se eravamo disponibili per questa scadenza, per questo punto, abbiamo detto tutti sì, perché io ritengo che tutto ciò che si possa fare per questa città, non usiamo sempre la solita metafora, ormai sindaco da 17 anni che stai lì, un passato, non è assolutamente vero questo passato, che sei giovane che decanti, perché Cerveteri quando partì con la lirica da Amerigo De Santis c'erano amministratori, non c'ero anch'io, che trovarono dei contributi, fecero dei grandi spettacoli, come erano delle grandi feste e cultura anche quelle, le saghe dell'uva dell'epoca, gli spettacoli delle state cerite dell'epoca e così via. Non è assolutamente vero, fortunatamente la gente ha anche una memoria. Però oggi, nello stato in cui siamo ridotti in tutta l'Italia, ma in Cerveteri in particolare, l'abbiamo vista nell'ultima iniziativa adesso di San Michele Arcangelo, che veramente, nonostante i manifesti, non c'è stata nessun tipo di partecipazione, se non misera e piccola, tutto ciò che può dare un impulso e che può dare iniziative a questa città ben vengano. Non deve essere un compito noi siamo bravi e voi siete cattivi. Io non l'accetto questa, perché prima di tutto ognuno di noi, sono certo che è un cittadino di questa città. Siamo stati eletti per rappresentare quelli che hanno avuto fiducia in noi. Non è detto perché uno è opposizione deve fare il tanto peggio o tanto meglio. Questa frase per me non mi riguarda, ma no, adesso io le mie battaglie le faccio, riconosco il mio ruolo, riconosco che voi avete vinto e governate e noi abbiamo i nostri punti di vista che sono divergenti dai vostri, però credo sinceramente se i toni si abbassassero e il fatto che nessuno legge l'atto, come ha detto il sindaco, non c'è il parere tecnico, vabbè, ma questo non lo deve dire a tutti noi, perché lo sanno pure i ragazzini che se c'è un parere del ragioniere contabile quell'atto non ha un impegno di spesa, credo che anche molti di quelli suoi non lo sanno, lei l'ha detto un po' per tutti, però funziona in questa maniera qua. Io ritorno a dire, io l'ho letto questo atto, pur non essendo un esperto in questo settore, e credo poi ognuno di noi va secondo coscienza e secondo conoscenza. Se effettivamente quest'atto mi avesse preoccupato perché vi era un impegno di spesa non sostenibile, avrei detto un attimino guardiamo quello che possiamo fare. Oggi io per quanto mi riguarda, perché il bello della democrazia è che ognuno di noi, al di là delle posizioni che riveste, ha le sue posizioni, ha le sue visioni su quello che vuol fare. Io nascessero centinaia di associazioni che tentassero di portare qualche cosa a questa città in tema di iniziativa. Non faccio ancora, non mi compete a me fare nessun processo, già ne faccio per cavoli miei, i processi si fanno per altre cose, no? Io sinceramente, come ho detto, non ho trovato, e lo dico dal ruolo che ricopro con grande serenità, in quest'atto oggi nessun tipo di discrepanza. Il Comune sta tentando, entrando in questa associazione, affiancandosi a degli altri comuni, di poter tentare un percorso per accedere a degli spettacoli e dei finanziamenti. Qual è il problema? Non è un problema, anzi, ben vengano questo tipo di iniziative. Io mi dispiace che a volte saremo divergenti, senz'altro nel nostro ruolo che ci vede uniti sulle battaglie, quelle che io reputo veramente significative per questa città. Io reputo che questo atto, per quanto mi riguarda, proprio dal mio ruolo, partecipare, votare uno statuto che non ha un impegno di spesa, che ci permette oggi di entrare in un'associazione che potrebbe avere dei contributi, io non faccio processo chi ci andrà, chi non ci andrà, non mi riguarda, mi auguro che questa associazione vada avanti, che abbia la forza, che abbia il potere di poter trovare alcuni fondi e di poter portare degli spettacoli a questa città che è ridotta in tutti i campi come è ridotta. A me duole vedere discussioni ancora tornare una volta, tanto la campagna elettorale è distante, no? Sinceramente io conosco benissimo il mio collega e so, mi sono parlato per anni con Luca, so quanto Luca è buono e animato nel bene della città, lo so, te lo dico senza ipocrisia, che è quel suo modo di esprimersi, lo dico, non serve l'avvocato perché si difende da solo, no? Non ha nessun tipo di finalità. Però insomma le provocazioni poi c'è che ognuno di noi, no, reagisce in certe maniere, chi reagisce in altre maniere. Io l'altra volta ho dato la mia disponibilità, lo do come uomo, come consigliere e come cittadino, ho letto attentamente questo atto, a votare questa partecipazione a questa associazione, ribadisco quello che ho detto. Io personalmente, al di là di tutto quello che è successo, mi auguro e spero che questa partecipazione a questa associazione ci possa portare dei contributi e dei vantaggi a questa città. Grazie.
Grazie consigliere Ramazzotti, mi ha chiesto la parola Galli. Prego.
Grazie Presidente.
Replica.
Colgo l'occasione per salutare tutti, chi ci ascolta da casa, i presenti e i colleghi. Ma io intenderei intervenire in due ordini di intervento. Uno rispetto a quello che poc'anzi diceva il consigliere Ramazzotti, che è enormemente apprezzabile quello che lui sostiene e secondo me dovrebbe essere posto in essere in un discorso di questo tipo, fattivo, collaborativo, di crescita per il Comune. È un'iniziativa, ha ragione lui, è un'iniziativa che può avere i suoi frutti e non ce li può avere. È inutile che vi sto dicendo, come sosteneva il sindaco, non c'è il parere contabile, cioè lo sapete, come lo sappiamo noi, se non c'è un impegno di spesa ci deve essere il parere dei revisori e il parere dell'organo finanziario, pertanto non lo è. Però a me corre l'obbligo anche di ricordare che nel momento in cui si discute, e su questo devo dare ragione al sindaco, non si può aprire una seduta dove si richiede la lettura dello statuto, ma andiamo al dunque, andiamo a vedere che cosa dobbiamo modificare, cioè è un atto, è una presa d'atto, gli altri comuni, Pomezia, Frosinone, Poggio Mirteto, eccetera, che aderiscono all'iniziativa hanno già, chi l'avrà votata e chi no, ha approvato questo statuto, ma potrebbero averlo modificato anche loro. Allora, riteniamo nello specifico che ci siano delle salvaguardie in più per il nostro comune? Modifichiamole. Dove sta la proposta? Cioè, proponiamola! Perché dobbiamo leggere lo statuto? Solo per una questione così ideologica, stupida, vi fa perdere tempo? È questa! Io ritengo invece, entriamo nel vivo, cioè, avete contestato alcune cose? Vediamole! Per carità, per esempio, avete difficoltà, avete tutti paura che lo stanziamento iniziale, cioè nell'ambito della costituzione dell'associazione, che tra l'altro faccio un inciso a chi ci ascolta di casa, bene o male tutti hanno avuto a che fare con un'associazione e i termini e gli statuti di un'associazione affinché ricorrano determinati requisiti e possa chiamarsi associazione senza scopo di lucro, sono dettati dalla norma. Voi se prendete l'ultimo articolo dello statuto che avete letto, vi leggerete che l'ultimo capoverso, che l'eventuale residuo attivo nello scioglimento o nella liquidazione dell'associazione deve essere impegnato per soddisfare tutti i debiti dell'associazione contratti e liquidare, consigliere Gentili la prego di ascoltare, ascolti che le fa bene. Liquidare le quote associative contribuite in fase costituente dagli enti che hanno costituito e soggetti, e il restante patrimonio deve essere devolto ad altre associazioni che abbiano le stesse finalità, ed è l'articolo di norma che lo impone. Non è che c'è qualcuno, un'entità astratta, vedete, il concetto è che non si può far vedere chissà quale cosa c'è, cioè chissà che vogliamo fare, la nomina del CDA, ma perché voi conoscete un'associazione che non ha un CDA o un amministratore unico? E mi fa specie che lo dite voi, che ci sono pure professionisti, cioè voi conoscete una società, un ente, un'associazione che non ha un amministratore, un rappresentante giuridico. Cioè, mi fate specie. E allora, caro consigliere Ramazzotti, che ammiro sempre di più, non si può discutere di queste cose, non si può discutere in questo tema, in questa forma, non è, è contraddittorio. È ovvio che poi dopo dall'altra parte mi sostenete e dice, io vorrei che qualcuno della maggioranza intervenisse. Ma che interveniamo a fare? Noi siamo alzatori di mano, io l'ho già dichiarato l'altra volta, consigliere Gentili, che tutte le volte glielo devo dire, se non interveniamo perché noi alziamo le mani, non si preoccupi. Quindi non chieda cose stupide, gliel'ha detto il sindaco, noi non pensiamo che non lo sia. Quindi che cosa significa questo? Significa che cosa? Che oggi noi siamo qui a decidere se partecipare all'iniziativa. E se voi volete fare un qualcosa di costruttivo per la città, state qui, non oggi a contestare nell'eventualità, per carità, modifiche dello statuto o quello che volete, ma successivamente, cioè tra 2 anni, tra 3 anni, dice avete costituito questa associazione, non è servita a nulla. Contestate l'organo di controllo dell'associazione. Contestate l'organismo di vigilanza, che sono forme e organismi a tutela. Ma com'è possibile? Cioè, è paradossale, cioè qui siamo all'origine, cioè quello che vi raccontava il sindaco e che vi ha, e ha sostenuto il sindaco è successivo. Qui i cittadini devono sapere, stiamo all'origine, ancora non è neanche sorta l'associazione. Chi delibera? È ovvio che i soci costituenti. Ma perché non vi è mai capitato che qualche amico, fratello, cugino, nipote, qualcuno che voi conoscete è magari andato dal notaio a costituire un'associazione? E quello chi è? Il socio fondatore. e ci vuole a capirlo. E quella non era altro che l'associazione, e quella era l'origine da cui nasce davanti al notaio la costituzione dell'associazione. Poi è ovvio che la prima regola che deve essere rispettata all'interno di questa associazione sono le norme dettate nello statuto. Ora, se per ogni statuto bisogna stare a pensare chissà che cosa vogliamo fare, lasciate perdere, cioè non è questo il ruolo che potete avere. Cioè io parto da un presupposto positivo e io ritengo e penso fortissimamente, così come tutte le altre che vi ho considerate espressamente ho dichiarato in Consiglio Comunale di approvare, ritengo che ci sia uno spirito positivo, uno spirito chissà quale, quello illecito, che ne so, quello che un giorno qualcuno dice lì ci vuole mettere qualcuno che poi prenda uno stipendio, ma tante idee, ragazzi, se non funziona siamo i primi a contestarla. Cioè se questa associazione non serve a un cavolo per ai fini di per se stessa e rappresenta solo un costo, non c'è limite, cioè siamo i primi che contestiamo questa associazione. Ora, la prima cosa, magari mettiamo un tetto, diciamo guardate, ci partecipiamo se la quota associativa non supera euro, 3.000, 4.000, 5.000 euro. Ma già questa era una proposta. Cioè il concetto era, siccome lo statuto prevede le regole, allora non ci dobbiamo partecipare. Quindi perché una holding, ma i cittadini sanno che cos'è una holding? Una holding, cari cittadini, è una società madre, tipo, che ne so, come era una volta la Montedis o la Fiat, o una cosa di questo tipo, che si chiama società holding, e questa detiene tutte le partecipazioni di tutte le società cascate. Una volta veniva fatta tipo la Fiat, che era società holding, poi aveva la società che produceva i pneumatici, la società che produceva i cerchioni, la società che produceva i volanti, la società che produceva i cambi, eccetera, eccetera. E tutte queste società praticamente partecipavano alla società holding, che era questa, holding. Cioè, che cazzo non c'entra la società holding con un'associazione senza scopo di lucro? Senza scopo di lucro. Cioè, il comune di Cerveteri per questa può pagare, ma non il comune di Cerveteri, tutti gli altri comuni non riceveranno nulla, non ci sono utili che vengono distribuiti dall'associazione nei confronti degli associati, è soltanto che serve per poter fare un'attività culturale sul territorio, punto e basta. Non si può vedere il marcio laddove non c'è, cioè qui non è che non c'è il marcio, non è stato fatto ancora il primo passo e già si pensa al marcio. È questo, consigliere Ramazzotti, che io contesto, il resto per me è tutto discutibile, non vogliamo discutere, so, la durata, permetta Presidente, è l'ultima cosa che dico, la durata. Avete contestato la durata illimitata, poi potrei essere smentito dalla dottoressa Berardinelli, per carità. Sì, mi smentisco. No, nel senso potrei essere smentito...
Vado a concludere, consigliere Galli, non disputa
la durata illimitata, lo sapete che significa? Significa che io partecipo a un contratto sociale per una durata senza tempo, senza limite. Non entro 5 anni o 10 o 15 o 20, senza tempo. La norma, cioè non io, non Angelo Galli o no... voi o il Presidente o il Sindaco, la norma stabilisce che in casi di questo tipo, dove non c'è una data di scadenza, il recesso è unilaterale e immediato, cioè io domani mattina mi alzo e recedo. Quindi non è perché senza termini io una volta che partecipo dovrò stare lì, cioè il prossimo Sindaco, se non vuole starci, per carità, la prossima amministrazione, non può recedere, ma può recedere benissimo, previsto dalla norma. Quindi non c'è da discutere. È una norma di salvaguardia, tra l'altro, perché se avessero messo 15 anni non si poteva uscire, perché era un tempo limitato. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Galli. Mi ha chiesto la parola Bellomo. Subito dopo... consigliere Accardo.
Sì, grazie Presidente, saluto un po' i cittadini presenti in sala, piuttosto chi ci ascolta da casa. E sono stato tirato in ballo dal consigliere Piergentili a cui vorrei dar una risposta. Difatti nell'atto di delibera che è arrivato in commissione era al sest'ultimo capoverso, era mancante il riferimento del comune di Cerveteri, quindi quella nota che è portata a verbale si riferisce alla richiesta. Okay. Come secondo punto vorrei ringraziare per la pacatezza e la dialettica utilizzata dal consigliere Ramazzotti, di cui condivido i principi, condivido diciamo la modalità di approccio alla tematica. Per quanto riguarda la Commissione, io non sono membro effettivo della Commissione, ma bensì ero membro supplente, in quanto è venuta a mancare per impegni professionali la disponibilità del consigliere Zamboni. Vorrei portare a conoscenza di tutti quanti che difatti il consigliere Piergentili, in qualità di membro effettivo della Commissione, non aveva comunicato l'assenza in quella Commissione e ci siamo diciamo fermati circa mezz'ora per attendere la sua presenza. Quindi piuttosto che osservare, non sono io, ho fatto la premessa.
Consigliere Piergentili.
Mi dispiace.
Consigliere Piergentili. Però consigliere Piergentili. Non faccia questi mezzi. Consigliere Piergentili.
La norma di buon senso, la norma di, non devi chiedere.
Consigliere Piergentili, mi dica quante volte prima che lei esegue io debbo ripetere. Consigliere Piergentili, per cortesia consigliere Piergentili. Consigliere Piergentili, ha potuto parlare senza che nessuno ha parlato. Prego, bell'uomo.
Grazie. Quindi è giusto che si sappia che l'abbiamo attesa invano perché avremmo voluto ascoltare in quella sede le sue considerazioni. Punto successivo percepisco con grande rammarico che in situazioni del genere è strisciante un pizzico di malafede, scusate l'uso di questo termine pesante, perché così come è stato evidenziato dal consigliere Ramazzotti, difatti quando c'è malafede, quando c'è scetticismo sugli atti e sulle azioni che la maggioranza, la giunta, il che sia, intendono promuovere, ci rendiamo conto per l'ennesima volta che ci sono pregiudizi, ci sono diciamo delle considerazioni insignificanti all'atto pratico, così come più volte è stato ribadito ed è stato stigmatizzato l'aspetto dei compensi dei componenti del Consiglio d'amministrazione piuttosto che del Collegio dei Sindici e così via. Se ricordate e se avete letto l'atto costitutivo, ogni volta che si fa riferimento al compenso si dice che questo compenso non deve superare i limiti previsti dalla norma di legge. Quindi, difatti, il pensare che il partecipante al Consiglio d'amministrazione o al Collegio di Revisione o lo stesso Presidente possa arricchirsi soltanto perché ha l'onore o l'onere di partecipare a queste realtà mi pare eccessivo, mi pare. Io non sono di Cerveteri, sono cerveterano acquisito, però mi rendo conto che ogni qualvolta si vuol portare un pizzico di innovazione, un pizzico di apertura, un pizzico di visione anche verso l'esterno, vengono tirati fuori questi scheletri, questi che non servono a nessuno. Se ci sono dei pregressi, dei passati storici che hanno coinvolto colori diversi, partiti diversi, situazioni diverse, lasciamoli perdere, non tiriamoli fuori ogni qualvolta vengono. C'è da prendere una decisione. Il bello della democrazia sta nel fatto di accettare o non accettare quello che la giunta, la maggioranza propone. Quindi piuttosto che lasciarsi andare in considerazioni che a volte sfociano in accuse, in offese a livello personale mi pare veramente eccessivo e non qualificante per il ruolo e per il fatto che siete cittadini doc di Cerveteri, quindi abbiate un po' di signorilità, tiratela fuori, perché ce l'avete, non dovete essere così gretti, così chiusi, e Pascucci, e Caio, e Sempronio, e così via. Diventate flessibili, diventate aperti a una visione più globale, più collaborativa e così via. Abbiate pazienza, chi vi sente è stufo di sentire questi continui attacchi, queste continue offese, noi stiamo qui per costruire. Costruiamo, e perché no, accettiamo quello che viene proposto da chi ha un ruolo di maggioranza in questo momento. Ho terminato, grazie.
Allora grazie consigliere Accardo.
Dunque, premesso che l'attenzione verso gli eventi di natura artistica e culturale non sono esclusiva, mi pare di aver capito anche dal lavoro del sindaco di questa amministrazione, è stato citato qui un mio carissimo fraterno, compianto amico, che è Americo De Santis. Io vorrei ricordare, ma voi siete tutti molto più giovani e non potete ricordarlo, che circa 35 anni fa, proprio insieme al compianto Americo De Santis, abbiamo dato vita in questa città, quando io allora ero assessore ai lavori pubblici, allo sport, alla cultura, e mi occupavo anche di personale, ad eventi straordinari di rassegna di musica lirica, di rassegna internazionale, di canto corale, nella chiesa di Sant'Antonio, a manifestazioni teatrali che vedevano la piazza storica di Cerveteri accogliere e partecipare, assistere, migliaia di danza classica, migliaia di persone. Quindi l'attenzione per gli eventi di natura culturale, quelli che riguardano la sfera dello spirito e della mente, c'è stata sempre a Cerveteri, una predilezione che risale a molti decenni fa. Ma bisogna anche pensare ai problemi più concreti, quelli della pancia, diremmo, più materiali. E al tempo, accanto a queste manifestazioni culturali, si può trovare traccia, penso, in archivio, negli atti di questo comune, si pensava anche alle cose concrete. Si pensava ad elettrificare la zona di Zambra, a portare l'acqua in quella zona che era priva di strade, di corrente elettrica e di acqua potabile, si pensava a scavare nuovi pozzi, quindi dobbiamo pensare alla cultura, ma io ritengo che sia necessario anche pensare ai problemi reali, concreti, dell'occupazione, del rilancio del centro storico, dalla riorganizzazione anche di settori del comune come quello del personale, per esempio. Dite che non c'entra, non c'entra, un comune funziona anche se il personale è adeguatamente utilizzato. Con i pensionamenti che sono in corso noi abbiamo una grave difficoltà. Ebbene, io non ho sentito e non ho avuto notizia di alcuna iniziativa volta a una riorganizzazione del personale, a una valorizzazione delle professionalità che esistono, con spostamenti, adeguamenti, in modo da sopperire, anche se in parte, alle carenze che in questo comune saranno sempre più gravi con i pensionamenti dei prossimi giorni. Ora, devo dire, io con interesse, con attenzione, con favore, vedo le iniziative volte a valorizzare le possibilità di attingere a finanziamenti regionali e a portare in questa città spettacoli e attività in qualche modo riferibili alla cultura, all'arte, che possano attrarre la gente del paese, della città, ma anche del circondario. Qualcuno ha parlato di flop delle ultime iniziative che sono state intraprese in questo comune, forse perché la gente è stanca, perché la gente quando non ha possibilità di rispondere, di avere risposte alle esigenze fondamentali, che sono quelle del lavoro quotidiano e dello sviluppo dell'economia, noi languiamo come economia, il percorso enogastronomico, la zona artigianale e tutto il resto, sono in itinere da troppo tempo. Noi dobbiamo pensare all'arte, dobbiamo pensare alla cultura, ma dobbiamo pensare anche ai problemi reali, ai problemi dei vivi e ai problemi dei morti, ai problemi delle riorganizzazioni del personale che, anche se in numero ristretto, non è in questo momento materia di attenzione del Comune. E questo è un fatto grave, perché sono molti settori in difficoltà, lo saranno ancora di più. Permettiamoci lusso, tra virgolette, di fare una rassegna, un'indagine, per vedere che cosa è possibile fare riorganizzando le forze, come accade in un esercito in cui alcuni soldati o generali o sottufficiali o ufficiali vanno in pensione e si cerca di riorganizzare le fila. Quindi bene questa iniziativa, interessante questa iniziativa, quello che ha detto il consigliere Galli e che hanno detto altri è interessante, le preoccupazioni dell'opposizione sono preoccupazioni che possono essere fondate, legittime d'altra parte, attendono risposte, le risposte sono state date in parte, soddisfacenti o meno. Allora cerchiamo di pensare all'arte, alla cultura, estremamente importante, ma pensiamo anche alle cose concrete, a quelle con le quali è possibile camminare ogni giorno. All'interno del Comune, del personale che è fortemente carente in alcuni settori e nessuna iniziativa mi risulta sia stata presa per cercare di sopperire in qualche modo a queste esigenze che permettono al Comune di camminare, di andare avanti, e pensiamo a quello che necessita nel centro storico, nella sua valorizzazione, nella ristrutturazione e sistemazione di cimiteri. Non si vive di solo arte. L'arte e la cultura sono importanti, ma la pancia, le esigenze di ogni giorno sono quelle più importanti ancora, forse, alle quali bisogna rispondere, almeno altrettanto importanti.
Allora, grazie consigliere Accardo. Io non ho altri iscritti a parlare, pertanto inizio un giro di repliche, iniziando dalla consigliera Belardinelli, per poi passare a Piergentili e quindi a De Angelis. Prego consigliera, a 5 minuti.
Grazie Presidente. Allora, volevo fare i complimenti al consigliere Accardo per l'intervento e condivido in pieno ogni parola che ha detto. E mi volevo mi trovo costretta a rispondere al sindaco che ogni volta ha l'esigenza di dover sottolineare che ha preso il 48, è andato al ballottaggio con il 48%, mentre io con il 14%. Evidentemente lui ha l'esigenza di un'affermazione costante, è sempre in campagna elettorale, io non misuro il valore della mia persona con i voti che ho preso, cosa che evidentemente fa lui. D'altronde ognuno ha la sua vita, io oltre alla politica ho tante altre cose, una famiglia, un figlio, quindi non misuro di certo, una professione, quindi non misuro di certo il mio valore di persona con il numero di voti presi. Lui ha questa necessità e per cui continuerà a farlo, credo, da qui ai prossimi 3 anni, nonostante siano passati 2 anni dalle elezioni, ma tanto è sempre in campagna elettorale. E poi vorrei ricordare che comunque ha preso, benché tanti, il 48%, il 52% dei cittadini non l'hanno votato, e tra l'altro era comunque una parte, perché la percentuale di affluenza è stata molto molto bassa. Ricordiamo che al ballottaggio ha votato credo il 45%, se non erro. Comunque, detto questo, ripeto, non ho bisogno di misurare la mia persona, la mia dignità di persona con il numero di voti presi, cosa che invece ha necessità di fare lui. Allora, io credo che in quest'Aula i consiglieri di maggioranza e a volte anche lo stesso sindaco o forse non ascoltano o sentono le voci, perché hanno continuato a dire che se abbiamo tirato in ballo i revisori dei conti, mi sembra che nessuno dei consiglieri li abbia tirati in ballo. Per quanto riguarda la sottoscritta, io ho fatto un'osservazione che ritengo che lo statuto sia lacunoso, poi se per il sindaco non lo è, io lo leggo con gli occhi di avvocato e mi sembra lacunoso. Tra l'altro non l'ha redatto il Comune di Cerveteri, per cui non vedo perché se la debba prendere. Io l'unica domanda che ho fatto era se avrebbe comportato un costo per i cittadini. Ovvio che oggi il costo non c'era, altrimenti ci sarebbe stato l'impegno di spesa, questo credo che lo sa anche mio figlio che ha 5 anni, però il sindaco deve fare il professore e ce lo deve ribadire. Tra l'altro me l'aveva già detto quando mi ha accennato di questo consiglio, chiedendomi se era possibile farlo alle 14, quindi mi aveva già detto che al momento non comportava una spesa. per il Comune di Cerveteri, però ha detto potrebbe avere una spesa in futuro. Questo che io dicevo, cioè sappiamo, non lo sappiamo, ha detto, perché ancora va costituita. Quindi credo che la mia domanda fosse più che legittima. Detto questo, non mi sembra che io abbia contestato l'iniziativa per sé. Poi qui ricordavano appunto prima il sindaco e poi il consigliere Accardo Americo De Santis, tra l'altro amico paterno di mio padre, quindi il nostro concittadino, che credo che abbia anche forse ricevuto non tutto il riconoscimento che meritava, soprattutto quando era in vita. Quindi nessuno di noi, cioè perlomeno io, non sono contro l'iniziativa. Io ho chiesto un chiarimento, per questo non capisco perché il sindaco si sia innervosito. Poi dice che uno dice quando si innervosisce c'è qualcosa che non va, perché da un semplice chiarimento si è innervosito. Io mi auguro, ripeto, non essendo contrario all'iniziativa, non escludo che voterò questo punto all'ordine del giorno in maniera favorevole, ma mi auguro che poi, se questo costo dovesse diventare eccessivo per il Comune di Cerveteri, siccome, come ricordava il consigliere Accardo, Cerveteri ha bisogno di tanto altro, non solo della cultura, mi auguro che poi i consiglieri di maggioranza, però, perché visto che l'hanno loro la maggioranza, oggi lo approvano, e domani, se diventasse troppo oneroso per il Comune di Cerveteri, chi ci assicura che i consiglieri di maggioranza poi sono pronti ad uscire da questa associazione? Queste erano le mie perplessità, credo che siano del tutto legittime, perché questa decisione, tra l'altro, noi la portiamo oggi in Consiglio Comunale, però mi risulta che ci sia già un articolo di dicembre 2018 in cui si parla già di un protocollo d'intesa tra i comuni. Per cui poi ci hanno chiesto sempre a noi la collaborazione, ma la collaborazione da parte della maggioranza nell'informarci per tempo delle cose che il Comune intende fare, dove sta? No, come sempre si decide e si porta in Consiglio Comunale. Quindi mi auguro che oggi non ha nessun costo, ok, possiamo anche votarlo, ma se domani il costo dovesse diventare eccessivo, mi aspetto l'impegno dei colleghi di maggioranza a votare poi il recesso da questa associazione. Grazie Presidente.
Consigliere Berardinelli, mi corre l'obbligo di ricordare che quando un atto esce non è il consigliere di maggioranza, è il consiglio comunale. Il prossimo consiglio comunale, può darsi che in maggioranza non ci sarà questa, ma ce ne sarà un'altra. Che ne sa quello che succede domani? Quindi voglio dire, cioè, questo è certo, certo. Allora io dico, no, siccome che ritorna in consiglio comunale, quella maggioranza che ci sarà in consiglio comunale deciderà che cosa fare. Mi immagino, sì, mi immagino, però non dividiamo sempre il fatto impegno alla maggioranza. Impegno al consiglio comunale è che vota gli atti, non la maggioranza o l'opposizione. Perché io mi aspetto e spero che quest'atto venga pure votato da tutti. Magari non succede, certo.
Allora, ha ragione Presidente, l'impegno del Consiglio Comunale, perché era scontato che magari chi sta all'opposizione, se l'atto dovesse diventare troppo oneroso, magari... Sì, il Consiglio Comunale... Sì, ha ragione Presidente, il Consiglio Comunale, però siccome si parlava di oggi e allora l'invito era rivolto perché magari tra un anno potrebbe aumentare il costo e ancora ci saranno loro, certo la prossima volta di sicuro no, perché il sindaco forse dovrebbe fare un sondaggio oggi sui voti che ha preso e su quelli che avrà, che ha oggi. Grazie.
Consigliere Piergentili, prego.
Grazie Presidente, purtroppo io sono critico, perché se il sindaco... Se Piergentini invece richiede la lettura del regolamento, dello statuto, fosse intervenuto l'assessora, che dovrebbe essere quella che forse ha portato l'atto in commissione, perché dovrebbe essere l'assessore alla cultura, al turismo, quindi la porta a lei, il sindaco o qualcuno di esso avrebbe relazionato su questa faccenda, perché noi gli interventi che abbiamo fatto, caro sindaco e cara maggioranza alzatore di mano, erano tutte domande. Non c'è bisogno che il sindaco perda la pazienza, non c'è bisogno, basta che patacamente ci rispondeva, invece ha preso fuoco, ha detto che io ho detto delle cose che non ho detto, perché purtroppo la nomina non è che fa la nomina, fa anche i fatti. E finisco lì, perché io ho fatto delle semplici domande. Poi, carissimo collega, bell'uomo, mo ci ha avuto un lapis, lei ci ha avuto una caduta di stile, gli ricordo a lei e al Presidente della Commissione Sport e Tempo Libero, Lo so, lo guardo la signora che sta dietro a lei, la signora che sta dietro a lei, che Pier Gentili più di una volta ha chiesto di riunire la Commissione Sport e Tempo Libero. Quel giorno, sulle vostre mancanze vostre, Pier Gentili è andato a controllare il territorio e c'erano due perdite su via di Zambara e una traversa di via di Zambara dell'acqua della CEA. Casualmente qualcuno abita lì vicino, non se n'è accorto, Pier Gentili era lì, ha fatto un filmino, l'ha gelato all'URP e il comando dei vigili urbani per poter intervenire, perché Pier Gentili deve venire qui a fare una presa d'atto, perché a me mi è arrivata la nota del sindaco e dobbiamo approvare questo statuto. Ero più felice se me lo faceva l'assessore di riferimento, non me l'ho fatto. Perché devo venire a fare un compitino già fatto? Il sindaco è lui che perde la pazienza, perché se qualcuno di voi avrebbe relazionato in tempo tutta sta faccenda, il problema non c'era. Poi è normale che ho dei grossi dubbi, e mi riferisco al consigliere, al mio collega Galli, certo che ho dei dubbi, lei è un alzatore di mano, quindi tutto quello che dice la sua maggioranza è oro colato, e l'abbiamo visto sull'appalto capitolato che avete approvato qua, lo stiamo pagando noi come tutta la città. Per lei andava bene, ha alzato la manina forse a suo tempo, e invece vediamo, stiamo pagando sul territorio un servizio che non va. Perché io mi devo fidare? Non mi fido. C'ho l'opportunità di poter andare a verificare, fare domande, qualcuno mi deve dare le risposte non me le date. Perché la cosa che la premessa era il discorso che ha fatto lei, calza benissimo, ma se qualcuno ce lo spiega, perché voi siete demandati a spiegarcelo anche a noi, a convincere anche l'opposizione a prendere determinate decisioni, io vengo appresso a voi, ma nessuno me lo spiega. E chi me lo spiega perde anche la pazienza. Accusa, perché lui è il primo della classe. Lui è il primo della classe, noi siamo... E io mi hanno bocciato sempre a scuola. Quindi se una cosa non la capisco, ma la devi spiegare due volte. Perché come ha detto l'altra volta il sindaco... che prende 2.000 euro al mese, che non so 2.000 euro perché alla collettività gli costa 3.150 euro al mese, poi se ci mettiamo tutto alla malatanne, ci abbiamo 4 addetti del staff del sindaco, 4, su una stanza 4x4 ci stanno 4 persone a lavorare, quindi se i risultati sono quelli, poi abbiamo una carenza strutturale all'interno di tutto l'ente, per lì i dipendenti se da un'altra parte non ce l'ho. Questo qui è un altro paio di mani. Rimaniamo all'oggetto, io sono contento di questa iniziativa, però faccio capire a tutta la maggioranza e anche all'opposizione, a me mi sembra che con questo nuovo statuto andiamo a sfogliare l'ente, abbiamo sfogliato tutti gli uffici, stiamo sfogliando tutti gli uffici. La classe, diciamo, degli impiegati che stanno dentro al comune, piano piano non faranno più niente, perché prima stanno andando in pensione e non aveva fatto un passaggio per poter fare qualche cosa per loro. Niente. Quindi che facciamo? Aderiamo a un'associazione, demandiamo a tutta questa associazione che magari ci potrebbe costare un euro, mica dico no, forse 2.000 euro, 20.000 euro, però... Stiamo spogliando questa cosa. Poi il sindaco mi parla di cultura. Cultura. L'8 maggio di quest'anno è stato un evento eccezionale, oh. Oh. Da tutto il mondo sono venuti a Cerveteri. Ma mica per vedere, assistere ai giochi che si facevano una volta per l'8 maggio, no? Abbiamo mangiato, io ho apprezzato i prodotti tipici di Cerveteri. Però i famosi, che ne so, il palo della cuccagna sono venuti fuori. Il corso dei sacchi, non c'è stato niente. Niente, soltanto da mangiare. Se questa qui si chiama cultura, come ha detto un paio d'anni fa l'assessore al turismo, cultura, facciamo tutte sacche delle salsicce. Perché vengono meglio. Se siamo bravi a fare soltanto le sacche delle salsicce, il comune...
Consigliere Piergentili, vado a concludere.
Fa solo le sacche delle salsicce. E quell'altro, demandiamo tutto agli altri. Perché noi siamo un branco? Dimostriamo di essere un branco insufficiente, per non dire altre cose. Perché demandiamo tutti agli altri.
Grazie.
Lasciateci dire una volta, carissimo bell'uomo, era il fiore dell'occhiello di tutto l'Orientale Nord. Da 6-7 anni è sparito, è morto. C'è stato soltanto il famoso Ego Festival. L'estate dire è morta, consigliere... quindi un ministro a fare morale a noi.
Grazie. Prego, senti, il consigliere De Angelis. A 5 minuti.
Perfetto, allora andiamo per gradi, in 5 minuti sarà difficile, ma partiamo da quello che è lo scoop, che i consiglieri di maggioranza, coloro che si sono alzati e hanno fatto i paladini della missione sindacale non sanno probabilmente. Su Latina oggi, a dicembre, 23 dicembre, 24 dicembre 2018, è uscito che il comune di Cerveteri, insieme agli altri quattro comuni, ha già firmato il protocollo d'intesa. Io non sto qui a leggervi tutto quello che dice il protocollo, però qualcuno di voi lo dovrebbe leggere, perché parla di 150 euro, parla di locali già prefissati, parla di una serie di situazioni che naturalmente nell'atto e nella deliberazione, nello statuto, non ci sono, no? Ma questa è il gioco delle parti, visto che proprio un consigliere che mi ha anticipato due istanti fa, il consigliere Bonomo, dice ma io vedo sempre un pizzico di malafede, e no. E come la chiama questa consigliere? Uno non deve essere in malafede quando praticamente non si accenna a un protocollo d'intesa e si porta in aula un atto che deriva da quel protocollo d'intesa? Ma come, non sta nascendo adesso l'associazione? Eppure già c'è il protocollo d'intesa, quindi l'associazione è già stata fatta. Oh no, deve essere portata davanti al notaio, però per andare davanti al notaio ci vuole la deliberazione comunale. Forse è qualcun altro che non studia, non noi. E forse il sindaco ci dovrebbe un attimo guardare e pesare bene quello che dice. Lei, Bonomo, mi permetta, Bell'uomo, scusi, mi permetta, basta leggere, ma scusi, ma non l'avevo, io non ci vedo, sa com'è. Comunque, visto che offende, Gretti. Gretti è una brutta cosa e se la tiene lei, perché se noi siamo Gretti, come lo chiama l'assessore alla cultura che culturalmente fino a 5 secondi fa ci stava mangiando un panino in faccia? Come lo chiama? È rispetto per l'aula? Non mi sembra che è rispetto per l'aula, adesso non c'è, ma è stata parecchio tempo e dopo ha ciancicato una bella gomma americana. Comunque andiamo avanti. E guardi, l'altro consigliere che ha detto ah, non sanno neanche l'holding qual è. L'holding? Ma guardi che nessuno ha parlato che è un holding, abbiamo detto sembra un holding, che è un'altra cosa. E prima di fare tutti questi sermoni, no? Le dovete ascoltare bene. O il sindaco non vi insegna, oppure non siete voi che non ascoltate. E poi io non voglio alzare i toni. Rispetto a quello che ha detto il consigliere opposizione Ramazzotti, perché è giusto che ogni tanto bisogna tornare su un discorso di accettare le associazioni che sono prefissate a prendere dei contributi, no? A far sì che ci sia il bene del paese. Ma qua si è tirato in ballo una figura come Amerigo De Santis. Ma si è tirata in ballo volutamente, per coprire, a voglia che la malafede non c'è, per coprire la gestione che ben differisce da quella che è stata la gestione del De Santis anni addietro. E qui guardi sindaco che qui noi la storia ce la studiamo, specialmente io che come il collega che mi ha anticipato non sono cervetrano, quindi sono stato costretto a studiarla. Ed è vero quello che dice il collega Accardo, il consigliere Accardo, bisogna pensare alla cultura, come no? Bisogna pensare a fare arte, bisogna pensare a spronare, è vero tutto, ma conta anche la panza, tra virgolette, conta anche la strada, le buche, conta anche l'igiene pubblico, contano anche tante altre mille cose che vengono forse prima della cultura. Vengono prima perché sono il vivere quotidiano, perché quando tu prendi e porti una mamma porta un bambino in giro e cammina in mezzo all'erba alta e c'è il rischio che si punge con una siringa o con un vetro o con che altro, penso che venga prima della cultura. E quindi non ci insegnate nulla. Vi volete votare l'atto? Voi ve lo votate, noi votiamo a coscienza, come ha detto anche il consigliere Mazzotti, ognuno sceglierà la propria strada, perché noi siamo democratici, a differenza di voi. Noi siamo democratici e non è detto che chi non vota l'atto, io sarò uno di quelli, non sia propenso a un discorso di entrata contributi, non sia propenso a uno sviluppo. Io ve l'ho detto anticipatamente, io avrei accettato di tutto, ma se l'atto fosse stato differente. E lo statuto, caro Galli, lo sa perché non si può cambiare? Perché già c'è un protocollo d'intesa. Come fanno a cambiare lo statuto? Che fanno? Rifanno un'altra volta il protocollo? No, mettono l'allegato? E chiacchiere stanno a zero. Non ci raccontate l'aria fritta. Grazie.
Allora, grazie consigliere De Angelis. Ha chiesto di parlare il sindaco come replica, 5 minuti. e poi 5 minuti a Galli.
No, ne userò di meno, però purtroppo certe cose mi toccano personalmente e sono costretto a rispondere. Vede, consigliere De Angelis, Amerigo De Santis era mio zio, quindi lo conosco bene, la storia la conosco bene, e questa città, tranne avergli intestato uno spazio che poi la famiglia ci ha chiesto di disintestare perché era abbandonato, non ha fatto niente per ricordarlo. Questo glielo posso garantire. Per fortuna che poi è arrivata un'amministrazione, la nostra, che sulla memoria delle persone importanti di questa città, che hanno dato lustro e non ha mai lesinato, ogni volta che abbiamo aperto l'estate cerita abbiamo ricordato che era una memoria del lavoro fatto da Amerigo De Santis, abbiamo organizzato delle iniziative quando c'è stato l'anniversario della sua morte, e quest'anno, guardi un po' quanto è sfortunato che arriva sempre al momento, dice sempre la cosa al momento sbagliato, abbiamo istituito una borsa di studio nel più grande concorso internazionale che è dedicato anche a Fracci, e intestata proprio a Amerigo De Santis, e quest'anno l'ha vinta una studentessa di canto statunitense, che quindi è venuta in Italia a partecipare al concorso, abbiamo consegnato questo premio e porterà il nome di Amerigo De Santis, che da quest'anno ogni anno ci sarà questa borsa di studio in giro per il mondo. È vero, sì, era un'altra di quelle cose che non ha mai fatto nessuno, e poi a un certo punto è stato necessario farlo, quindi no, non usiamo la memoria delle persone per nascondere niente, e spero che lei si vergogni quando dica queste cose. Capisco che per vergognare serve un livello di intelligenza e di onestà morale che non le è mai appartenuta. Che non l'è mai
appartenuta. Per cortesia,
no. Quindi io no. Se, Presidente, no, lei consente, no, sì, no, lei consente,
sì, ho capito,
a De Angelis di nominare, no, delle persone che non, ho si capito, può permettere di nominare.
Però se
e di dire che noi usiamo
benzina sul fuoco.
Lo so. Quindi consigliere Piergentili.
Consigliere Piergentili, nessuno l'ha chiamato in causa a lei. No, consigliere Piergentili, io l'ammonisco ufficialmente perché lei continua a disturbare il Consiglio. Io l'ammonisco ufficialmente a stare calmo. Consigliere Piergentili, non mi porti a farla accompagnare fuori. Consigliere Piergentili, per cortesia. Consigliere Piergentili, prego. Consigliere Galli.
Grazie Presidente.
Consigliere, lei sta continuando a disturbare il Consiglio Comunale. No, non se ne va. Fra poco, se continua così, sarò costretto io a invitarlo a andarsene. Prego, consigliere Galli.
Volevo semplicemente ribadire che l'intervento di prima non era per fare il primo della classe, è quello che effettivamente sono gli atti. Vedete, protocollo d'intesa. I cittadini pensano e voi lo recitate sempre con lo stesso scopo denigratorio che a me dà tremendamente fastidio. Io non vi offendo, prendetela con qualcun altro se vi offende, io non vi offendo, nessun consigliere di maggioranza vi sta offendendo. Vi trattiamo e vi alla pari nostra e interloquiamo nel cercare di farvi capire le cose. Vede, consigliere Piergentili, se lei non le capisce non c'è problema, gliele rispiego, io sono qui pure domani mattina, però lei deve promettere che poi ne terrà conto, no, che scende in consiglio facendo le plateate. La prego, mi dia, abbia un briciolo di rispetto, non tanto, un briciolo. Vedete, quando il consigliere De Angelis recita il protocollo d'intesa, come si è uscito sui mass media, eccetera, eccetera, il protocollo d'intesa non è impegnativo nei confronti delle clausole stabilite nello statuto, è impegnativo nel senso che c'è un protocollo che io e il consigliere Ramazzotti siamo d'intesa, d'accordo a fare chissà che cosa. Quindi è un protocollo semplice, ma d'altronde che cosa volete pensare? Che il sindaco, l'assessore, che ne so chi, e i sindaci e i relativi assessori degli altri comuni si vedono in un giardino pubblico e nel giardino pubblico stabiliscano lo statuto?
Cioè, ma che cazzo non la volete dire? Cosa volete arrivare?
Consigliere Galli, certi termini non vanno usati. No, non vanno usati. Consigliere Galli, consigliere Piergentili, intervengo io, non lei. Intervengo io.
Scusa, chiedo scusa del cazzo. La cazzaruola è uno strumento che viene usato nelle barche da vela per svuotare la barca, cioè l'acqua che è in più, quindi che non serve a niente, con la cazzaruola viene presa e buttata nel mare, cioè perché non serve sostanzialmente. Cazzaruola, cazzaruola volete, questo è, si chiama cazzaruola, poi voi dite quello che volete fare. Lo so che non le devo dire, però le dico, ogni tanto fa piacere pure dirle. Vedete, quindi, la sede dell'associazione. Consigliere Ramazzotti, se le facciamo un'associazione, che sede gli diamo? Cioè, noi gliela diamo una sede? Diciamo che la sede è sulla Luna, o, che ne so, sul giardino pubblico di Montepulciano, oppure, che ne so, qui che è, di Poggio Milteto? Cioè, la sede... È un elemento essenziale stabilito nell'atto costitutivo, non nello statuto. È necessaria. Quindi quindi invece si dice è stata stabilita nel protocollo d'intesa. E si ricordi, consigliere De Angeli, non è stabilita nel protocollo d'intesa, perché la sede viene stabilita davanti al notaio e si dichiara al notaio dove si intende dare la sede. Ora, vogliamo dare gli arci elvetici, vogliamo rendere noi, cioè l'intento era quello di dire diamo gli arci elvetici, intento vostro. No, era quello invece di far capire, chissà, è stata individuata pure la sede. Cioè, l'ABC, cioè stiamo parlando del nulla. Ma ritorniamo invece a parlare dell'atto, della cultura, di questa questione. Poi, per carità, se non vi va bene, non vi va bene. Io non è che voglio insistere su questo progetto che magari a voi non vi va bene. Assolutamente, non è che nessuno vi deve convincere, io non vi voglio convincere. Però snaturare un atto per quello che non è sbagliatissimo e confonde la cittadinanza, anche perché non è né lacunoso e è in perfetta regola normativa, non solo, non è nemmeno capzioso, anzi all'interno ha tutti gli strumenti di controllo e di salvaguardia. Ora, per quanto riguarda l'impegno, cara dottoressa Berardinelli, io assolutamente mi sento di prendere l'impegno con lei, io personalmente, io non ho nessun problema, è ovvio che se non funziona, rappresenta solo un costo, ci sarà l'impegno mio a poterla ricevere, assolutamente, ma come in altre cose. Ma no, io sto rispondendo a lei. Perché...
Grazie consigliere Galli, grazie. Allora, consiglieri, è terminato il dibattito e quindi andiamo a votazione di quest'atto. Consigliere Piergentili non ha la parola. No, se si alza la mano si chiede la parola, quindi volevo ricordarle che... Allora, stiamo votando la costituzione dell'associazione 100 città in musica, con i comuni di Poggio Milteto, Frosinone, Pomezia, Albano. Approvazione schema di statuto e atto costitutivo. Chi è favorevole a questa delibera? Sì, allora è Travaglia, Pascucci, Luchetti, Di Maggio, Ferretti, Bellomo, Nasoni, Mundula, Costantini, Barcaccia, Nucci, Galli, Badini, Ramazzotti, Berardinelli, Garbarino, Mancini, Falconi. Chi è contrario? Contrario De Angelis e Piergentili. La delibera è stata approvata, votiamo l'immediata esecutività dell'atto. Chi è favorevole? Favorevoli gli stessi della delibera. Chi è contrario? Chi si astiene? Si astengono i due consiglieri che hanno votato contro. Passiamo a quell'altra delibera. Prego consigliere Piergentili.
Io abbandono l'aula perché, carissimo consigliere, io vado a lavorare. Arrivederci a tutti.
Arrivederci, grazie. Allora, variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 51 della data del 23 aprile del 2019 adottata ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267 del 2000 e relaziona il vice sindaco nonché assessore al bilancio Giuseppe Zito. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutte e a tutti. Io cercherò di essere veloce, però ci tenevo a fare una piccola premessa. Come ricorderete, nella seduta di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 avevo raccontato di quanto fossero stretti, di quanto fosse rigida la spesa corrente e di quanto fosse difficile comunque finanziare alcuni obiettivi dell'amministrazione, e avevo già anticipato che ci sarebbero stati da lì a breve delle variazioni di bilancio. Adesso abbiamo questa delibera con la quale andiamo a ratificare una variazione adottata dalla Giunta in via d'urgenza, e al punto successivo ci sarà invece una nuova variazione che appunto abbiamo preferito aspettare il Consiglio Comunale, visto che era convocato, per non adottarla in giunta e far rendere maggiormente partecipe il Consiglio Comunale. La variazione adottata con la delibera di giunta numero 51 del 2019 prevedeva una serie di maggiori spese che abbiamo finanziato. Con una scheda abbiamo finanziato 10.000 euro necessarie alle spese per liti ed arbitraggi, finanziate però con lo stesso programma, quindi diciamo si è autofinanziata all'interno dello stesso settore. La seconda scheda invece, che trovate allegata alla variazione, prevede la registrazione di un contributo regionale di 6.700 euro per il teatro itinerante. Dopodiché abbiamo invece una scheda che prevede diciamo una serie di spese imminenti, per questo l'abbiamo adottata con i poteri d'urgenza in giunta, perché erano da finanziare la manutenzione e la gestione dei depuratori che attualmente si trovano a far capo all'amministrazione comunale, in particolare la manutenzione del depuratore del Sasso, la manutenzione del depuratore di Campo di Mare e tutte le operazioni necessarie ad avviare la depurazione a Ceri. Su Ceri peraltro la CEA ha affidato i lavori per la realizzazione del depuratore, si prevede un anno e mezzo prima della sua consegna, quindi stiamo continuando comunque nell'installazione di un depuratore che possa consentire in questo periodo in cui interverranno i lavori la corretta depurazione delle acque. Inoltre siamo andati a finanziare, come avete visto anche dai lavori eseguiti o comunque avviati, la messa in sicurezza del parco di Largo Tugulca, ex Cerelandia. Abbiamo finanziato alcune spese relative alla manutenzione dello stesso parco, che poi dovrà eseguire la multiservizi, e abbiamo finanziato 5.000 euro per delle videoispezioni per intervenire su alcune criticità idrauliche che sono emerse all'interno del territorio comunale, in particolare su Cerenova. C'è un'altra scheda, che è una scheda del servizio finanziario, che riguarda diciamo una partita per l'IVA a debito per somme esuberanti, quindi anche questa è in pareggio. Poi abbiamo invece finanziato sia la scheda che dicevo prima con le emergenze ambientali e con gli interventi sempre in campo ambientale, abbiamo finanziato con 80.000 euro degli utili prodotti dalla società partecipata, e con 90.000 euro che invece sono il prelevamento dal fondo di riserva, sul quale ci impegniamo comunque dopo l'approvazione del rendiconto a reincrementare lo stesso fondo. Infine, l'ultima delle schede che trovate allegate alla delibera riguarda i proventi della concessione cimiteriale, per cui in entrata abbiamo registrato un aumento legato sia alla procedura soprattutto alla procedura delle stumulazioni e delle esumazioni. Nella parte della spesa invece, come vedete, abbiamo finanziato per 50.000 euro il primo lotto di costruzione di nuovi loculi, sia per realizzare alcuni loculi al Sasso, sia nel cimitero di Via dei Vignali. Questa è in sintesi per schede il dettaglio della delibera che andiamo oggi a ratificare poi vedremo alcune spese che finanzieremo con la prossima delibera e comunque vi anticipo che ci saranno ulteriori variazioni di bilancio subito dopo l'approvazione del rendiconto perché, come dicevo in premessa, il bilancio ha una vita variabile, molto legata all'andamento dell'amministrazione comunale, quindi al flusso delle entrate, a come si applica l'avanzo d'amministrazione a seguito del rendiconto e quindi ci sarà la necessità di ulteriori variazioni a breve che, se possibile, porteremo in consiglio comunale. Se invece i consigli comunali saranno comunque previsti a lungo termine, ma potremmo ritrovarci nelle condizioni di poterla adottare con i poteri della Giunta, però io vorrei limitare il più possibile il ricorso alle variazioni in Giunta per dare il giusto peso, il giusto ruolo al Consiglio Comunale. Rimango comunque qui per ogni riflessione o necessità di maggiori informazioni e vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie Vice Sindaco. Non ho iscritti a parlare, se qualche consigliere vuole intervenire, altrimenti andiamo. Allora, Belardinelli, prego consigliere.
Grazie Presidente. Allora, è un chiarimento, senza che il Sindaco si arrabbia. Allora, chiedevo, dunque c'è anche una variazione del bilancio e dal verbale della commissione del bilancio si chiede di attingere 60.000 euro dal fondo rischi per sopravvenute necessità derivanti da sentenze delle quali si richiede all'ufficio proponente in maggior dettaglio. Allora, questa successiva? Ah, ok, infatti chiedevo se era questa, allora no, allora niente, faccio dopo la domanda, grazie.
Allora, ci sono altri consiglieri che vogliono intervenire? Altrimenti andiamo al voto. Allora, chi è favorevole alla variazione di bilancio di previsione finanziaria, ratifica della deliberazione di Giunta Comunale numero 51, in data 23/4/2019? Allora è favorevole Travaglia, Pascucci, Galli, Badini, Nucci, Barcaccia, Mundula, Nasoni, Bellomo, Ferretti, Luchetti, Di Maggio. Chi è contrario? Sono contrari De Angelis, Belardinelli, Gasparino, chiedo scusa, Falconi, chi si astiene? Mancini. Bisogna votare l'immediata esecutività di quest'atto, segretario? No. Allora, passiamo all'altro punto, quelli dell'integrazione. Come ricordo, sono stati integrati due punti. Uno è la variazione di bilancio di previsione l'anno finanziario 2019-2021 ai sensi dell'articolo 175, comma 2 del decreto legislativo 267 del 2000. Relaziona anche in questo caso il vice sindaco Giuseppe Zito. Prego, vice sindaco.
Sì, grazie Presidente. Allora, vado anche qui, parto con un'illustrazione di ogni singola scheda, anche se sommaria, poi se c'è bisogno magari entriamo nel particolare. La prima scheda riguarda la necessità di finanziare il servizio di asilo nido comunale, che è un servizio che, se riusciamo il 29, abbiamo predisposto gli atti, se riusciamo ad ottenere per tempo il parere dei revisori dei conti, contiamo di portare comunque sia l'atto di istituzione che il regolamento in consiglio comunale, in modo da poter poi dare seguito al bando di gara. Ovviamente l'altro presupposto per poter mettere a gara il servizio è quello di avere un'adeguata copertura finanziaria, che è quella che è stata, diciamo, reperita all'interno di questa scheda, andando ad agire su una serie di capitoli di spese di funzionamento dei vari servizi, mantenendo comunque la spesa storica a grosso modo a quella del 2018. Ci sono anche capitoli che non sono mai stati utilizzati in questi anni, per cui abbiamo cercato comunque di fare una riduzione delle risorse senza comunque peggiorare la condizione di operatività dei servizi coinvolti nelle riduzioni. E in particolare abbiamo agito immaginando che il costo bambino fosse di 750 euro, quindi adesso che abbiamo finito di comporre i dati delle delibere potrebbe essere anche una somma eccessiva rispetto a quella che servirà realmente, però abbiamo comunque voluto prevederla in consiglio comunale per poter procedere col bando. Nel caso, in base a quello che succederà una volta aggiudicato il bando di concessione del servizio, ovviamente potremo intervenire riducendo queste spese e utilizzandole per altri scopi. Per quanto riguarda invece la seconda scheda, ci sono delle somme che erano state tolte dalla Protezione Civile per delle imputazioni contabili, e all'interno della stessa missione e programma siamo andati a riequilibrare le somme necessarie per l'attività del servizio di Protezione Civile. Inoltre ci sono 60.000 euro di spese per lidi e arbitraggi che necessitano appunto a seguito di intervenute sentenze e che siamo andati a finanziare, diciamo, attingendo da un fondo rischi che abbiamo accantonato in questi anni per 2,5 milioni, quindi abbiamo un fondo rischi, diciamo, piuttosto tutelante per l'ente, e abbiamo trovato copertura all'interno di questo. Per quanto riguarda invece la terza scheda, c'è un adeguamento del compenso per i revisori dei conti, che in questo momento è solo autorizzativo di una stima di massima, perché stiamo aspettando anche che si esprimano alcuni organi, perché c'è stata una direttiva del Ministro degli Interni che ha adeguato i compensi ai collegi sindacali. Sull'interpretazione di questa direttiva stiamo aspettando che si esprima l'ente, diciamo, che è deputato a farlo, per capire in che misura adeguare i compensi. Quindi adesso autorizziamo la spesa, poi ci sarà un ulteriore atto con il quale procederemo alla quantificazione esatta. La quarta scheda invece riguarda, e così come la quinta, riguarda delle somme che erano state iscritte nell'accertamento ordinario dei residui nell'avanzo di amministrazione. Invece il servizio si è accorto che c'erano stati degli errori, quindi vengono adesso con questa variazione rescritti nel bilancio corrente. In particolare riguardano dei fondi per le funzioni delegate del piano di zona, per il PUA, per il punto unico di accesso, sono tutte dei servizi sociali queste due schede, per i trasferimenti per l'eliminazione delle barriere architettoniche, che sono dei contributi che vengono dati ai soggetti privati, non servono per, non parliamo di opere pubbliche, parliamo comunque di attività private. E poi c'è l'assistenza domiciliare per la disabilità gravissima, dove invece c'erano 183.000 euro che erano andati nell'avanzo di amministrazione, quindi una somma che era importante, una somma importante che era necessaria per il regolare svolgimento del servizio, e siamo andati a reimputarla. Stessa cosa quindi per la scheda successiva, dove invece erano stati coinvolti i fondi destinati alla compartecipazione del Comune al pagamento delle rette per le RSA. Anche qui abbiamo erano stati iscritti nell'avanzo d'amministrazione 91.336,86 euro, e riportiamo nel bilancio corrente sul capitolo idoneo. Inoltre registriamo un contributo di 207.000 euro, 402,04, per l'assistenza domiciliare per la disabilità gravissima, che è una delibera regionale di assegnazione del contributo. Per quanto riguarda invece il verbale dei revisori dei conti, il parere è positivo, e così come è positivo il verbale della Commissione Bilancio. Quindi, se ci sono ulteriori domande, rimango a disposizione. Grazie.
Allora, grazie Vice Sindaco. Consigliere iscritti a parlare, consigliera Belardinelli. Prego, consigliera.
Grazie Presidente. Sì, la domanda che stavo per fare prima, perché credevo che avesse relazionato tutto insieme, invece no, abbiamo fatto due punti distinti. Allora, mi riferivo al verbale numero 23, no? In cui appunto leggo, si chiede di attingere 60.000 euro dal fondo rischi per le sovrabbondo necessità derivanti da sentenze, delle quali si richiede all'ufficio proponente il maggior dettaglio. Il responsabile del servizio interessato fornisce informazioni richieste riportando che tale situazione è stata terminata da quanto di seguito riportato. Sentenza 223 del 2018 riguardante risarcimento danni, il giudice ha condannato l'ente al pagamento delle spese causa ecologica SCAR 2008. E, vabbè, poi se ci viene specificato l'importo, perché poi condanna al pagamento dei danni a spese per una causa di natura ambientale relativa alle acque pubbliche Valcanneto Salabai, poi anche qui, ma soprattutto questa condanna al pagamento in soldi delle spese del CTU relativa ad un altro procedimento in corso, se magari ci viene chiarito qual è il procedimento in corso, di che cosa si tratta. Grazie.
Altri consiglieri? De Angelis, prego.
Sì, era solo per ribadire quello che già ha espresso la consigliera Berardinelli, perché vediamo che c'è un 60.000 euro dal fondo rischi per le sovrenute necessità, e assessore, non so se poi questo era riferito a quel famoso discorso che facemmo due o tre sedute fa, no? Che è riferito al discorso dell'aumento da 1,5 milioni a 2 milioni e così via, per quanto riguarda queste tre situazioni, perché queste sono situazioni, diciamo, giudiziarie, da quanto si finanziarie, ma giudiziarie da quanto si comprende. E poi non abbiamo visto che c'è anche un discorso per quanto riguarda la multiservizi, dove si predica tanto bene ma si razzola male, perché praticamente l'amministratore, quindi il Ricci, si è legando in parte alla redditività conseguita, e quindi introducendo una modalità di remunerazione legata ai risultati ottenuti, si è aumentato in un'unità a soluzione pari a 12.291 lordi, quindi c'è stato un aumento. È vero che c'è stato un utile, ma appena c'è stato l'udito c'è stato subito l'aumento. Vorremmo cercare di capire come è stato articolato il perché e il per come. Grazie.
Allora ha chiesto la parola il sindaco. Prego sindaco.
Consigliere, rispondo io, però solo per essere sicuro di aver capito, lei parla della variazione che abbiamo approvato al punto precedente, anche se la sta chiedendo adesso. Non è un problema, le rispondo lo stesso, però è quella. Sì, sì, no, parlo di De Angelis. Quindi quella che abbiamo già votato comunque. No, le spiego. Quando abbiamo nominato come amministratore unico Alessandro Gazzella e come direttore generale Carlo De Angelis, avevamo previsto in Consiglio Comunale una modalità che prevedeva al raggiungimento del pareggio di bilancio un premio aziendale per l'amministratore. Ora non so se questo lo ricorda, però l'avevamo fatta proprio all'inizio della prima amministrazione. Mi segue? Mi sono spiegato bene? E allora, no, perché sono cose che magari non dico nei termini giusti, allora loro raggiunsero l'obiettivo e infatti ebbero questa premialità. Quando è stato nominato Claudio Ricci, non so se ricorderà questa cosa, io l'avevo detto in aula, noi abbiamo tolto il premio, cioè noi per tutti i primi anni in cui Claudio Ricci è stato a capo dell'amministrazione unica della multiservizi, ha ricevuto l'indennità base, che è un'indennità che, come io ho detto in quest'aula, secondo me. Io rispondevo al sì. No. Me l'ho spiegato male, volevo solo spiegare come eravamo arrivati a questa cosa. All'inizio quando abbiamo nominato Alessandro Gazzella, avevamo previsto proprio in occasione della nomina subito un premio in virtù di alcuni obiettivi raggiunti. Non abbiamo replicato questa cosa quando abbiamo nominato Ricci, l'abbiamo tolto il premio, quindi lui ha preso l'indennità base senza avere nessun obiettivo. Perché questo? Perché ritenevamo che vincolare il compenso dell'amministratore a un obiettivo che all'inizio non sapevamo se era fruttuoso per l'azienda, potesse spingerlo a fare delle scelte che magari non erano l'interesse della collettività. Le spiego meglio, quella è un'azienda pubblica al 100%, che ne sapevamo all'inizio che era utile mandarla in pareggio? Magari ci conveniva lasciarla in disavanzo per un altro motivo, quindi non volevamo condizionarlo. Lui ha fatto una serie di anni da amministratore unico, portando l'azienda non solo in pareggio ma a produrre un utile e quest'anno per la prima volta a produrre un dividendo, e non ha mai avuto diritto al premio. In occasione dell'ultima assemblea o della penultima, io come socio unico ho proposto che l'indennità dell'amministratore fosse aumentata con una percentuale che era legata a degli obiettivi che non ricordo a memoria, ma le posso dare il verbale, ma che ci sono stati suggeriti dai revisori dei conti, ci tengo a dirglielo questo, perché c'era il 2%, il 3%, ci sono dei numeri, e in funzione di quello lui aveva facoltà dentro al quel range di poter avere un'indennità più alta, che io ritenevo fosse legittima. Se lei si ricorda l'avevo detto in aula, quindi solo per chiarire, è vero, è una decisione diciamo del socio unico, quindi del sindaco, dell'amministrazione, in virtù degli obiettivi raggiunti, ma è anche un modo per premiare le professionalità. Lei sa che un amministratore unico di una società come la nostra percepiva nella nostra città un'indennità che è di gran lunga imparagonabile con qualunque ruolo simile, sia nel privato ma anche in altri comuni, e quindi per questo abbiamo ritenuto di alzarla. Però le ho fatto la storia per farle capire qual era la differenza rispetto al passato, quindi l'obiettivo l'abbiamo stabilito a posteriori e non a priori.
Altri consiglieri? Se non ci sono andiamo a votazione. Chi è?
No, Peppe, stava fatto una domanda a Bernardinelli.
Ah, allora aspettate, prima terminiamo il giro. Ah, benissimo, allora terminiamo, ci sono altri consiglieri, Galli, e poi facciamo fare una piccola replica all'assessore per dare la possibilità di rispondere alle domande. Allora, e poi andiamo al voto. Prego, consigliere Galli.
Volevo rispondere che in merito all'approfondimento che chiedeva la dottoressa Berardinelli, e credo anche il consigliere De Angelis, in merito alle cause, abbiamo sentito gli affari legali del Comune proprio per sapere a che cosa facevano riferimento questa richiesta, cioè più che una richiesta è un attingimento sul fondo di riserva stabilito dal Comune, e questi praticamente la risposta è stata, ora nel dettaglio non conosco gli importi precisi, Perché? Perché lo stanziamento è fatto sicuramente più largo di quello che sono le richieste rispetto alla richiesta complessiva di tutte e tre. Chiedo soltanto scusa riguardo a una cosa, che alla terza non è la condanna al pagamento degli oneri CTU, ma è, siccome sono stati nominati per decreto del giudice e il CTU è insolito tra le parti, il CTU ha guardato ben cosa di chiederli immediatamente al Comune di Cerveteri, e ovviamente noi abbiamo salva l'azione di regresso nei confronti per la metà nei confronti dell'altra parte. E per quanto riguarda la condanna al pagamento dei danni, le spese erano una causa che era in... Prego. No, procedimento. Quindi...
Parla come bene.
Che sta rispondendo alle domande. Lascia bene. Chi lo dice, poi lo ridice pure zitto.
Cioè, ma scusa, Allora, io credo. Però chiedo scusa, aspetta.
Io vabbè che il sindaco dice che uno
non
studia.
No, consigliere Leandri. Ecco, consigliere De Angelis, lei ha bisogno della risposta o di chi la dà? Di tutte e due. Allora, io dopo Galli darò la parola al vice sindaco e magari gli dirà un'altra versione. Non si preoccupi, che la sua risposta l'avrà. Mi sembra esageratamente preoccupato. E vabbè, ma glielo facciamo fare l'intervento a Galli? Prego Galli, continui.
Io nulla vieta poi di chiedere all'assessore, secondo me potete fare quello che volete, io vi rispondo per quanto ne è di mia conoscenza. Poi tra l'altro sottolineo che il primo procedimento che mi chiedevi, Annalisa, è il 223, tra l'altro qui siccome bisognava tirare fuori proprio i carteggi che sono in mano agli avvocati, non si è riuscito a capire dalla dottoressa Sigillò se praticamente era insolito la condanna o era soltanto per il comune, perché quella e le prime due sono due condanne semplici, cioè nel caso. Quindi non so il grado di giudizio ad oggi, se il comune si è opposto, però ovviamente potete prendere sicuramente accesso agli atti e verificarlo, questo è il senso. Grazie.
Allora ringraziamo il consigliere Galli, non ho altri interventi e quindi facciamo fare una piccola replica, pregando il vice sindaco di rispondere.
No, sarò velocissimo, siccome di solito siamo abituati a ragionare sulle ratifiche delle variazioni, quindi arriviamo in consiglio in cui gli atti sono stati conseguenti alle variazioni di bilancio, sono già stati perfezionati. Qui siamo un passo indietro, qui il servizio organi istituzionali, che segue anche gli affari legali, ci chiede 60.000 euro per le spese legali, quindi attualmente non c'è nessun atto, potrebbero arrivare il giorno dopo e valuteremo, ovviamente prima di fare degli impegni di spesa ci sarà l'accertamento di quello che va a liquidare. Sì, no, non c'è, no, ma non sì, però no. Però oggi andiamo semplicemente a mettere su un capitolo delle somme che equivalgono a quei tre provvedimenti che sono stati comunque citati dalla Commissione Bilancio e che però, fino a che non ci saranno gli atti conseguenti che saranno gli impegni di spesa e liquidazione, magari ci sono anche delle cose che potrebbero modificarsi, potrebbero intervenirne altre, quindi siamo in una fase autorizzatoria del Consiglio rispetto alla spesa, rispetto alle necessità del servizio.
Aspetto.
Prego consigliere De Angelis.
Allora, non si tratta di una replica, si tratta solamente, sono domande precise, ecco perché avevo fatto quell'inciso prima. Allora, se io devo fare un accesso agli atti, no? E qui il segretario me lo può confermare, non è che posso dire all'ufficio organi istituzionali, posso dire accesso agli atti per altro procedimento in corso, perché non mi danno nulla. io devo praticamente specificare a che cosa è riferito quest'altro procedimento in corso, cioè devo avere dei termini. È vero quello che dice l'assessore, dice fate anche accesso agli atti e ottenete, no, cioè io sono d'accordo, no, ma per andare nello specifico, io sono d'accordo, ma un termine ci deve essere, cioè un nominativo, una determinazione, qualcosa, un riferimento. Qua non c'è nulla, capito? Cioè quando uno mi dice io devo attingere 60.000 euro al fondo rischi, ok, la sentenza riguardante il risarcimento danni e giuria ha condannato l'ente al pagamento delle spese, causa ecologica e scarla, è l'unica che si conosce. Poi, condanna al pagamento di danni e spese per una causa di natura ambientale relativa alle acque pubbliche Valcanneto, Salabei. Ma se non ci abbiamo il riferimento, come facciamo a fare l'accesso? La terza poi non ne parliamo proprio, il riferimento proprio non manco minimo c'è. È quello che chiedevamo. Poi io sono disposto, faccio tutti gli accessi di questo mondo, ormai sono abituato, però... No.
Però dobbiamo andare al voto, consiglieri, non possiamo fare.
Allora, mi prendo l'impegno di trasferirvi gli atti specifici, però ripeto, oggi il servizio richiede lo stanziamento di alcune somme necessarie perché le sentenze che stanno intervenendo non hanno copertura in bilancio. Quindi nel momento in cui metteremo le somme, a fronte di ogni liquidazione ci sarà un impegno di spesa che prevederà ovviamente la legittimità dell'atto. Quindi non vi chiedo di fare poi un accesso agli atti, vi sto dicendo che gli atti ve li fornisco per maggiore chiarimento, ve li mando personalmente, li recupero e ve li faccio avere comunque prima. Però ovviamente oggi siamo in una fase precedente, non è già avvenuta la liquidazione, quindi io vi metterò comunque nelle condizioni di avere tutte queste informazioni con un grado di dettaglio che io oggi non possiedo sinceramente. Grazie.
Però consigliera, adesso lei fa una domanda, non è che poi a zitto gli do così bella risposta. Prego, vada a concludere.
Grazie Presidente, comunque non è una domanda, è una constatazione, cioè il responsabile del servizio interessato e quindi l'organo istituzionale che fa anche gli affari legali dice fornisce le informazioni richieste riportando che tale situazione è stata determinata da quanto di seguito riportato, quindi l'ha già detto, ci sono già da quanto io capisco due sentenze, una indica addirittura il numero e va bene, non abbiamo l'importo, è strano che non ci sia stato riportato l'importo perché la sentenza c'è, e l'altra condanna al pagamento di danni e spese per una causa di natura ambientale, civile, penale, non lo sappiamo, relativa alle acque pubbliche, poi condanna al pagamento in solito delle spese del CTU, quindi è arrivata una parcella, cioè gli atti materialmente ci sono, io non capisco perché non sono stati portati in consiglio, questo. Capito, ma...
Allora,
vabbè, cioè, noi dobbiamo votare...
No,
va bene.
No, non riapriamo
prendo
il dibattito.
Prendo atto.
Non riapriamo il dibattito.
Prendo atto.
Allora, io chiedo al segretario, dato che è il suo settore, di chiarire in maniera definitiva e poi andiamo al voto. Credo che ognuno di noi avrà avuto abbastanza possibilità di capire quello che è successo. Prego, segretario, la ringrazio della sua disponibilità. Consigliere Berardinelli, guardi, il segretario stava dicendo delle cose che forse potrebbero essere interessanti per la valutazione. Grazie, segretario.
Allora, il fondo rischi è previsto dalla contabilità armonizzata proprio come fondo destinato a coprire delle spese per giudizi in corso. Quindi è chiaro che qualsiasi evento giudiziario non deve trovare impreparato l'ente, perché l'ente nel frattempo ha accantonato le somme in questo fondo rischi. Però come si aziona questo fondo rischi? Mediante variazione di bilancio ed applicazione nel bilancio di previsione in corso. Ora, la richiesta fatta dal funzionario degli organi istituzionali tiene conto, è vero, di alcuni pronunciati che già sono esecutivi, ma in minima parte rispetto al fabbisogno richiesto, perché c'è un andamento di definizioni di cause in corso che ha postulato la necessità di mettere nella condizione l'ufficio di avere una provvista pronta per far fronte poi al bisogno. Ma in effetti si tratta solamente di una previsione, come diceva l'assessore Zito, perché poi successivamente quelle somme per pagarle bisogna poi fare il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio. Anzi, per la verità, secondo le mie indicazioni che io storicamente ho dato già molti anni fa negli altri comuni dove ho lavorato, quando si tratta di sentenze esecutive, siccome quelle producono subito l'obbligo, diciamo, del dispositivo, io faccio fare sempre una determina di liquidazione degli importi e poi successivamente faccio preparare la delibera da portare in consiglio, perché quei debiti sono debiti per i quali il consiglio non può che prendere atto e accertare, diciamo, i fatti e le conseguenze che ne vengono fuori. Poi dopo viene il procedimento per l'obbligatoria trasmissione alla Procura regionale della Corte dei Conti, l'eventuale accertamento delle responsabilità, eccetera. Per evitare tutto questo, per evitare che la sentenza possa produrre poi ulteriori atti esecutivi e quindi altre spese e interessi. Quindi al momento è solo una mera revisione, come l'assessore spiegava, poi successivamente verranno movimentate eventualmente queste somme al bisogno.
Allora, consiglieri, un attimo, di attenzione. Stiamo in votazione, variazione di bilancio di previsione finanziario anno finanziario 2019-2021, così come relazionato dall'assessore nonché vice sindaco Giuseppe Zito. Chi è favorevole all'accoglimento di questa delibera? È Travaglia, Pascucci, Di Maggio, Luchetti, Ferretti, Bellomo, Nasoni, Mundula, Costantini, Barcaccia, Nucci, Badini e Galli. Chi è contrario? Sono contrari Ramazzotti, De Angelis, Belardinelli, Garbarino, Falconi. Chi si astiene? Si astiene Mancini. Qua dobbiamo votare l'immediata esecutività dell'atto. Chi è favorevole? Con la stessa identica maggioranza. Chi è contrario? Con la stessa identica votazione. Chi si astiene? Con la stessa identica votazione. È rimasto l'ultimo punto, che è l'approvazione regolamento definizione agevolata ingiunzioni fiscali, articolo 15, decreto legge numero 34 del 30 aprile 2019. Relaziona Giuseppe Zito.
Si sente?
Allora, il segretario chiedeva una puntualizzazione. Prego, segretario.
Allora, volevo fare presente al Consiglio che mi è stato segnalato che il testo che viene oggi all'esame del Consiglio rega due refusi, uno all'articolo 5 e un altro all'articolo 6. I refusi sono che manca un può, il Comune possono qualificare, il Comune può qualificare. Quindi io
ho sbagliato il termine.
Quindi io lo rettifico in questo senso. L'altro si riferisce al secondo comma dell'articolo 6, laddove viene messa la parola entro, cioè quindi mancato accoglimento trasmesso dal Comune entro il 30 settembre 2019. Manca entro.
Manca la parola entro.
Entro, va bene? Quindi io lo aggiungo.
All'articolo 6.
Articolo 6, comma 2, entro il 30. Articolo 5, comma 3, il Comune può e non possono, che il Comune è singolare, non è plurale, sono refusi.
Grazie. Prego, assessore. Tra le varie misure previste dal decreto crescita, il Governo ha previsto nuovamente un provvedimento per la rottamazione delle cartelle. Come ricorderete, nel 2016 con il decreto legge 193 fu disciplinata la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016, concedendo agli enti territoriali di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, consistente nell'esclusione delle sanzioni e demandando ai medesimi enti la relativa disciplina. Tale facoltà riguardava i carichi relativi a entrate non riscosse, oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati nel periodo compreso appunto tra il 2000 e il 2016 dall'ente territoriale, ovvero da un concessionario incaricato dalla riscossione. Nel 2017, col decreto legge 148, ha esteso la definizione agevolata ai carichi affidati affidati fino al 30 settembre 2017, riproponendo la richiamata facoltà per gli enti territoriali per le entrate non riscosse a seguito di provvedimenti sempre di ingiunzione fiscale notificati entro il 16 ottobre 2017. Che succede? L'attuale governo con decreto legge 119 del 2018 ha introdotto la rottamazione ter, che prevedeva la definizione agevolata per i carichi affidati fino al 31/12/2017 solamente per le cartelle di pagamento relative ai tributi locali che l'ente territoriale aveva affidato agli agenti della riscossione, quali l'Agenzia Entrate Riscossione. In sostanza, con il decreto crescita si estende l'ambito operativo della definizione agevolata alle entrate delle regioni e degli enti territoriali, permettendo agli agenti della riscossione, permettendo a detti enti di avvalersene non solo più nel caso di affidamento delle attività agli agenti di riscossione, ma anche di poterla deliberare per i provvedimenti notificati con un'ingiunzione fiscale sino al 31 dicembre 2017, anche affidati ai concessionari privati o gestiti, come nel nostro caso, direttamente dall'ente stesso. Pertanto, con l'articolo 15 del decreto crescita viene disciplinata la definizione agevolata delle entrate anche tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dal Comune negli anni dal 2000 al 2017. I Comuni che vogliono utilizzare tale strumento possono disporre la definizione con apposita delibera di Consiglio Comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge. Quindi è esattamente quello che stiamo facendo oggi noi. Il Comune di Cervedri ha già usufruito della definizione agevolata sia nel 2016 che nel 2017, inviando tra l'altro una nota ad ogni singolo contribuente che si trovasse nelle condizioni di poter aderire. A fronte di oltre 13.000 ingiunzioni, per complessivi 5.200.000 euro, hanno aderito circa 1.200 contribuenti, per un gettito previsto di circa 800.000 euro. Ad oggi risultano incassati da queste due definizioni agevolate circa 600.000 euro. Ovviamente le somme residue tra gli 800 di gettito previsto e le 600 sono quelle legate alle rate scadenza. Seppur i risultati siano stati comunque inferiori alle aspettative, crediamo che sia giusto replicare la definizione agevolata, in quanto essa rappresenta un'opportunità sia per il Comune di ottenere la riscossione di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore che ottiene comunque una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni. Con il regolamento in discussione oggi il Consiglio Comunale disciplina la definizione agevolata delle entrate nei limiti che vengono concessi nella potestà regolamentare dalla norma. Pertanto il regolamento prevede che i debitori delle somme dovute al Comune di Cervedi, richieste mediante notifica di ingiunzione fiscale, perfezionandosi nell'annualità comprese tra il 2000 e il 2017, possono definire il rapporto con il versamento della somma originaria iscritta nell'atto ingiuntivo, tributo o altro, di tutti gli interessi e delle spese di riscossione e notifica, con esclusione della sanzione amministrativa. In ogni caso non possono essere escluse le sanzioni diverse da quelle irrorate per violazioni tributarie. Per le sanzioni amministrative, quindi per le violazioni al codice della strada, la definizione agevolata comporta esclusivamente l'esclusione degli interessi moratori. I soggetti interessati dovranno presentare al Comune, entro e non oltre il 31 luglio del 2019, apposita istanza, che approviamo con un modello anche in Consiglio Comunale, con la quale si chiede la definizione agevolata dei carichi riscossi mediante ingiunzione. L'istanza deve contenere il numero delle rate con il quale intende effettuare il pagamento tra le seguenti opzioni: o rata unica o 5 rate con decorrenza 30 settembre 2019 fino al 30 settembre 2021, sono 5 rate semestrali. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro il 30 settembre il Comune trasmetterà comunque al debitore apposita comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, l'importo e la scadenza delle singole rate. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente le somme dovute anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune. Se ci sono altre domande...
Sì, io prima di dare appunto la parola al consigliere Lamberto Ramazzotti volevo dire due parole, poi naturalmente lascerò il dibattito a voi. Quest'Aula ha già votato un provvedimento del genere nel 2016 su iniziativa di Ramazzotti, Travaglia, Galli e Ridolfi, è approvato all'unanimità, quindi abbiamo già una volta aderito, due volte aderito a una cosa del genere, e l'abbiamo fatto coscientemente e soprattutto per mettere a disposizione dei cittadini uno strumento in più. In tutto quello che andiamo a votare oggi io mi permetto di far rivelare una pecca che secondo me il decreto dignità presenta. Io sono d'accordo a questa cosa, però probabilmente non avrebbe dovuto lasciare la possibilità ai comuni di decidere, doveva dare l'obbligo a tutti, perché questo significa fare figli e figliastri. Se io sono fortunato ad avere una multa al comune di Cerveteri che si sente sensibile, non la pago. Se io invece mi trovo la multa al comune vicino di qualche chilometro senza fare nomi, la pago perché loro non aderiscono e quindi danno una possibilità di scelta. Secondo me quel decreto avrebbe dovuto portare una obbligatorietà sul fatto che tutti dovevano partecipare, perché altrimenti è veramente facile dover dire chi sì e che no. Per quanto riguarda l'atto che andiamo a votare oggi, io sono disponibilissimo, sono favorevolissimo e quindi mi aspetto che ci sia una risposta all'unanimità come già è successo 3 anni fa. Mi dispiace se ci sono altri interventi, visto che parlo mai. Allora andiamo a votazione. Allora chi è favorevole all'approvazione del regolamento di definizione agevolata ingiunzione fiscale articolo 15 decreto legge del 30 aprile 2019 all'unanimità, grazie, e c'è da votare l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Ho capito chi è assente. No, già l'ho fatto evidenziare che usciva De Angelis. Chi è all'immediata esecutività? All'unanimità. Pertanto il Consiglio Comunale è terminato, dichiariamo chiusa la seduta alle 17:24.